La facoltà di pianificazione è stata varata nel 69-70 da Giovanni Astengo con l'idea di contribuire a migliorare le competenze nell'ambito degli uffici tecnici di amministrazione pubblica a tutti i livelli. Un obiettivo, come dire, ambizioso, che come l'esperienza ci dimostra è un obiettivo, come dire, non raggiunto sicuramente.
Teniamolo di lungo periodo.
È un obiettivo di lungo periodo. Ovviamente poi Astengo ovviamente aveva un obiettivo specifico, riferito, insomma, e confinato nell'ambito delle discipline urbanistiche, della pianificazione del territorio. E anche lì con un grappoletto di corsi di studio, tra cui uno o di questi si occupa di nuove tecnologie, quelli di rigoglio dei sistemi informativi territoriali. E infine, ma non ultimo assolutamente, è una facoltà che è stata varata ormai da una decina d'anni, quello di Bersagnato, che è molto dinamica, è sostanzialmente una facoltà che è nata proprio, forse quella che è nata di più dalla spinta, dalla domanda di formazione che proveniva e proviene dal territorio, in particolare dal nord-est. E quindi c'è tutta una serie di corsi di studio, da quello della moda, grandissimo PIL, quello del disegno industriale, arti, e una serie, insomma, una bella articolazione di corsi. Quindi una piccola facoltà caratterizzata sostanzialmente da una parola chiave che è progetto. Quindi questo è un momentino, è la caratteristica trasversale di questo Ateneo. A Ca' Foscari ci sono invece molte altre facoltà, di scienze, quindi scienze ambientali, informatica, poi il blocco delle facoltà umanistiche, lettere, filosofia, e poi quella storia che è la facoltà di economia, sostanzialmente, che è un po' la base, è un po' come l'architettura allo UAB, così. Adesso lui è il DIN, è il responsabile della VIU, cioè della Basic International University, che anche quella è un'iniziativa di grande interesse, insomma, che non ha ancora fino adesso, anche la gente di, come dire, di Galena, che probabilmente non ha dato i frutti che avrebbe, che è nata sostanzialmente con l'idea di portare appunto, poi in laguna, un porto fantastico, storico, una serie di atenei internazionali con l'idea di spingere sul sistema universitario locale nella prospettiva dell'internazionalizzazione da un lato, ma anche con l'idea di integrare anche lì competenze e sensibilità differenti. C'è dunque finanziato, ovviamente sono 6-7 atenei professionalmente che sono presenti da più, e tra cui anche la UAP e Ca' Foscari, ma è ancora rimasta sostanzialmente una realtà un po' esterna al contesto locale e non soltanto locale, ma anche regionale, così. È rimasto un po' una sorta di, no, bel posto in mezzo alla laguna dove sono dei corsi che però non sono legati a quelle che sono un po' le domande che il territorio esprime, e tra queste sicuramente quelle più probabilmente legate al sistema della laguna, ovviamente delle questioni cruciali, insomma, in questo contesto poi opera il Corida, il consorzio dove coordinare le ricerche in laguna, dove c'è ricerche di diverse CNR, di Venezia, di Padova e due atenei. Dentro specificamente qua siamo in una tante sede di UAB, che è la sede della scuola di dottorato di ricerca, è una scuola, anche questo qualche elemento insomma di innovazione, insomma di adeguamento con i suoi indirizzi ministeriali, scuola di dottorato che raccoglie 8 dottorati di fatica. Ci sono alcuni dottorati insomma, più diciamo, collocati nel contesto diciamo, storico della tradizione, quindi di urbanistica piuttosto che di composizione architettonica, e poi ci sono altri dottorati, ci sono tra virgolette eccellenze in storia, uno in design, un altro in quality of design, in realtà è qualità della progettazione, quindi che raccoglie sostanzialmente strutturisti e impiantisti, da parte della grande no? contesto di chi si occupa di costruzione sostanzialmente, e c'è quello di design, come ho detto, e c'è questo di nuove tecnologie per il territorio e la terra. Questo è un po' il quadro, questo per dire, per tratteggiare con i due, poi che ecco, siamo dentro a questo contesto. Qua, adesso rapidamente, 2 minuti, poi andiamo subito alla questione della contabilità ambientale. Questo dottorato si è dato un compito, anche questo ambizioso, che è quello di contribuire sostanzialmente a migliorare il quadro di conoscenze relative al sistema territorialmente del nostro paese. Lei normalmente è elettoralista, ovviamente vive una parte di questo problema, probabilmente lei non ha una idea precisa di quella che è la realtà dei settiletti che si occupano di informazione territoriale. Sono 5 organi cartografici dello Stato, l'Istat, il Catasto, l'idrografico della Marina, l'ex APA presso Ispra, e c'è poi quello dell'aviazione, come si chiama? Non c'è l'Antonella che si occupa di queste cose. 5 organi cartografici dello Stato, le regioni, alcuni ministeri, e questa è la condizione diffusa del nostro paese, quindi con missioni istituzionali e giuridicamente definite, come dire, completamente sghembe. Nessuna interazione, non c'è un hub.
Non c'è neanche una sede in cui ci si deve organizzare.
Pensi che la legge che ha definito questo assetto è del 1960-61, poi sono le regioni.
Ah, c'è una legge del
1960-61, non mi ricordo esattamente. Sì. Tra l'altro, se avesse curiosità sul nostro sito, c'è proprio fatto un
lavoro. Il 1907 è definito la legge.
L'assetto è definito, però attenzione, 50 anni fa. Quando il mondo, ecco, dell'informazione geografica territoriale ha avuto qualche rimescolamento. Il primo grande rimescolamento ce l'ha avuto negli anni 70 come istituzione delle regioni.
Oggi
L'agenzia spaziale italiana, l'agenzia dell'ASI, non fa parte, appunto, è un'agenzia.
Ed è strano questo?
E non è strano, è più che strano, ma così come è strana anche in qualche modo la funzione dell'ESA, cioè che è la mamma delle agenzie spaziali dei 27 stati, e perché appunto per la funzione dell'ESA, un inciso, Google 2005 ha varato Google e ha cambiato un po', no, le coordinate di riferimento. Beh, insomma, il lavoro che ha fatto Google, l'ESA avrebbe voluto realizzarlo, diciamo, decenni prima, per essere così pessimisti. Le ragioni sono tante, una di queste sono due ragioni. Cioè, da un lato le agenzie spaziali hanno sostanzialmente un focus, un centro della loro attenzione sugli aspetti della ricerca scientifica di base, cioè non applicata. Quindi sostanzialmente, dire, hanno una prevalenza di interessi legati alla ricerca spaziale e non hanno nessun, diciamo, meccanismo di ascolto, questo è il termine che adoperiamo, rivolto verso chi ha responsabilità di governo invece del territorio della pandemia. Quindi una forbice che si allarga sempre di più tra quelli che sono sostanzialmente problemi geopolitici di ricerca spaziale e quant'altro, perché conquistano spazio, d'accordo, e quindi un settore scientifico tra l'altro molto avanzato anche l'ASI, e però nessuna, come dire, responsabilità in termini ovviamente di produzione di quadri di conoscenza sullo stato del territorio. Questo è un po', questo riguarda sia l'ASI e ancora più l'ESA, questo è l'esempio che facevo tra Google e ESA, uno di questi. Adesso c'è una cosa che in qualche modo va un po' nella direzione diversa, che è l'ultimo progetto di quattro costellazioni di satelliti, laser scanner, cioè non radar, scusa, che
il GOCH è quello sulla, sulla gravità?
No.
Progetti quali?
Cosmo SkyMed,
però è dell'ASI, non è dell'ESA.
Dell'ASI. Cosmo SkyMed, che invece ha una missione cosiddetta duale, cioè quella da un lato, dunque sono satelliti che portano sensori radar. Che il sensore radar sostanzialmente fa un'impronta digitale del territorio, della morfologia del terreno, che è indifferente alle condizioni atmosferiche. E questo ovviamente è un dato, dato con una risoluzione temporale, quindi con una frequenza, diciamo, di aggiornamento dell'immagine su porzione del territorio molto, molto veloce. È fondamentale per tutti i problemi legati alla protezione civile, alla difesa del suolo. Dato molto, molto importante, nella costellazione di quattro satelliti sono partiti tre, ma anche il quarto, correggimi se
no, mi pare sia così, sì.
Manca il quarto, quale vuol dire che appunto ha una, diciamo, una missione specifica rivolta sul civile, quindi difesa del suolo, protezione civile da un lato, dall'altro lato invece ha una missione legata invece al comparto militare. In questo momento, per tutte le ragioni sono difficili da definire, insomma da capire, prevale ancora, come dire, il peso militare che hanno poi maggiormente finanziato la missione. Quindi i dati sono ancora in ritardo, c'è qualcosa di disponibile. Questo è un po' il contesto nel quale grosso modo. Quindi il nostro intento è quello di dare un contributo al miglioramento delle conoscenze del sistema paese, tenendo conto purtroppo che il quadro istituzionale è un disastro, sostanzialmente, non soltanto questo, soprattutto il sistema paese, la condizione di disorientamento, no? E abbiamo lavorato, prima del varo del dottorato, abbiamo lavorato sostanzialmente per sviluppare un'ipotesi, che è questa. Sul versante dell'offerta di conoscenze ci sono due grandi risorse. Da un lato quelle che provengono diciamo, dall'innovazione tecnologica e quindi dallo sviluppo continuo straordinario dei sensori di ogni genere, tipo, diciamo, occhi elettronici, sensori che possono essere montati su piattaforme diverse, su imbarcazioni, su veicoli, su aerei, su satelliti, su veicoli anche montati, come dire, indossati. C'è uno sviluppo della sensoristica che è in grado di acquisire livelli di conoscenza e quindi flussi di dati assolutamente straordinari. Dall'altro lato, l'altra grande risorsa sul versante dell'offerta è quello che chiamiamo giacimenti informativi, cioè è tutto il patrimonio di conoscenze che caratterizza giacimenti informativi, proprio riferimento giacimenti non coltivati o non sufficientemente coltivati. E qua utilizzare e comunque non valorizzate, non comunicate, non giacimenti, come questo po', giacimenti non coltivati, assolutamente poco conosciuti, poco utilizzati. E quindi l'idea sulla quale abbiamo lavorato è quella di connettere questi due fattori, connettere appunto il patrimonio crescente, i dati che derivano dall'innovazione tecnologica, con invece centri informativi, che è quella galassia di database, sostanzialmente archivi, informatizzati o meno, ma ormai moltissimi informatizzati, che derivano dall'attività diciamo, gestionale, utilizzativa di ogni soggetto che costituisce il sistema della pubblica amministrazione. Mi ha fatto una cosa straordinaria. Lei ha un'idea di quante sono gli archivi detenuti da una provincia? Non c'è. Siamo intorno ai 400. Siamo intorno a
Venezia.
No, ma abbiamo fatto mediamente, visto Venezia, ho visto Rovia, sono lavorato prevalentemente nel Veneto, ma non credo che siano come dire, condizioni molto differenziate. Quattro città, tutti i materiali d'altro sono pubblicati, sono sul nostro sito, sono PDF che si possono scaricare, quindi sono l'esito di una serie di indagini, così come è straordinario poi il patrimonio che dalla periferia rifluisce al centro, ovviamente l'Istituto Statistica, ma non è l'unico, perché tutto il sistema, ad esempio, delle agenzie ambientali mette a disposizione sostanzialmente pubblica una quantità di dati fantastica, assolutamente fantastica, ma non interconnessa sostanzialmente, che non contribuisce a creare dei quadri di conoscenza pubblici, condivisi e utilizzabili, sia nell'ambito pubblico che in quello privato. Una cosa fantastica, questo però l'ho mandata in giro poi a tutti quanti, dottorandi, professionisti e quant'altro, non so se hai visto la mia area, la lista, lamiaarea.it. Allora, un soggetto privato, una persona con capacità imprenditoriale, che hanno sostanzialmente con appunto il quadro legislativo che consente e impone anche la disponibilità del dato ambientale, la direttiva europea insomma, ormai è divulgata a livello diffuso, insomma, hanno a disposizione i dati della qualità dell'aria, è presente il meteo.it dove si deve vedere, insomma, lo vediamo tutto, a fine settimana. Boh, hanno fatto la stessa operazione sull'aria, quindi da un lato quindi, distribuiscono dati sulle cioè, di fatto distribuiscono e rendono pubblico il quadro delle conoscenze prodotte da un soggetto pubblico, essendo soggetto privato. Questo anche dà un po' l'idea di quello che si muove sostanzialmente. E quindi quello che è anche un po' uno scenario che è in fase di mutamento, cioè una sorta di apertura progressiva.
Sì, ragazzi, raccolgono bene e poi diffondono i dati delle agenzie.
Sì, sì, certo, ma anche adesso è vista, questa è la fantastica. Abbiamo qua una connessione, infatti lavoriamo che la mia area è molto interessante, e c'è il dato città per città. E su 4 o 5 fasce orarie diverse, con tutta una serie di parametri che vengono descritti, presentati pubblicamente, portati sul Assolutamente,
dal
ci sono
punto di vista
persone.
economico, o
questa è
stata, ecco, bravo,
questa, questa è, ma ad esempio questo può servire per una quantità di cose. Secondo me, per chi vende sensori, questo è il driver, per chi vende sensori per il monitoraggio ambientale.
Sì,
deve andare
continuo.
Sì, sì,
continua,
cosa
farei? Okay.
Allora, l'idea è fantastica, secondo me. Grazie, vorrei proprio rifletterci. Allora, loro vendono, perché infatti è assolutamente accessibile pubblicamente, il dato della qualità dell'aria. E allora tu vuoi sapere però il dettaglio, vuol dire, il quadrante in cui tu vivi, che c'è il dato aggregato per comune,
ma non ce l'hai articolato.
Allora, sostanzialmente è un driver, è un promotore di chi vende sistemi di sensori con il monitoraggio della qualità dell'aria. Ma questa è una mia assoluta illazione, evidentemente. Il senso economico di un'operazione del genere sicuramente c'è. Una cosa molto carina, ovvia, oltre che la pubblicazione dei dati del giorno prima, e comunque dello storico, c'è anche appunto la previsione, quindi utilizzano modelli, basati su sistemi centrali.
Tutto attaccato,
quindi loro integrano dati dell'ISPRA, insomma, delle agenzie regionali, con i loro sistemi di monitoraggio. Questo è un aspetto di grande interesse, con tutti gli effetti che può avere sul versante, ad esempio, delle politiche di mobilità urbana, di ecomobilità e così via, una cosa di grande interesse. Infatti adesso sono delle sollecitazioni. Però guarda, vai un po'. Allora, mattina, pomeriggio, sera, adesso siamo nella. Vai un attimo su un po' Venezia o Roma. Ecco, il rosso sulle situazioni peggiori in questo momento, quindi Padova, lì vedo Padova, Verona, ovviamente l'area metropolitana milanese, insomma questo è quasi scontato.
Vicenza,
questo è Vicenza, Padova e il nord-est sostanzialmente. E per tu vai su Venezia, beh, adesso comunque questa è semplicemente una diciamo, suggestione, quello che è in qualche modo l'iniziativa privata sul dato pubblico, che è anche una cosa insomma non banale. Ecco, poi questo appunto, vabbè, queste sono ovviamente le classi, le spiegazioni, le raccomandazioni. Vai un attimo su Venezia. Questo è il pomeriggio, è la condizione migliore, la mattina presto, almeno da quanto si scopre su questo sito.
No, mi dà sempre questa cosa.
No, seleziona Venezia. No, la cosa, no, al di là di tutte le perplessità che si possono avere ovviamente sulla qualità scientifica,
Venezia, sì.
Però è una iniziativa secondo me interessante, e mi chiedo perché frate, con la storia
delle dati sulla città sono più bello, non c'è la
mano. Perché il diavolo questa cosa non
fa così.
Giusto?
Schiacci Veneto, se c'è la mano.
Dove schiaccia Veneto, se non per ragione. Quella sinistra, non mi ha fatto prima.
Questo è un po'. Sono cose
all'aperto.
E questo evidentemente è uno delle. Insomma, è una suggestione, insomma, può far parte di un ragionamento un po' sul tema di oggi. Ecco, insomma, c'è mi piace molto che non c'è la verità torvaglia, è un peccato, aveva tempo, con la Sandra.
No, non la conosci, no.
Vabbè, oggi era
una collega, si aveva avuto.
E mi dispiace perché lei è un economista, io un economista non sono, invece Alessandra solo un economista, è a Torino, ancora per qualche giorno sostanzialmente, che adesso va a GRC e a ISPRA, che non c'entra con l'ISPRA. C'è lo stesso acronimo.
Sì, sì, è uguale, il nome del paese è uguale all'acronimo.
che invece si è occupata di contabilità ambientale. Ecco, io quindi su due cose volevo
adesso volevo per loro ovviamente leggere soprattutto tre paragrafi, quindi tre minuti, per fare una cornice proprio telegrafica sostanzialmente del quadro di riferimento che abbiamo davanti quando si parla di contabilità ambientale e poi sostanzialmente sollecitarvi su due come utilizzare il vostro contributo, sostanzialmente ragionare su due questioni, ma poi ciascuno di loro stimola. La prima questione è questa, e cioè che la contabilità ambientale, viene anche citato in è uno strumento tra strumenti, è uno strumento ovviamente che affianca la contabilità economica e finanziaria, no, nella dimensione ambientale, però è anche uno strumento che sostanzialmente ha delle relazioni, non so se di parallelismo, di intersezione, con ad esempio quella che è in qualche modo tutta la filiera dell'ISO, dell'ISO 14.000, perché di fatto è anche quello uno strumento, no, di controllo ambientale, ma anche poi affiancato da tutta l'altra filiera dell'EMAS, adesso è arrivato, c'è stato l'EMAS 1, il 2, c'è il 3, quindi uno strumento tra strumenti, no, e che ha come focus, come elemento centrale appunto la dimensione territoriale appunto nella costruzione e la valutazione delle politiche, territoriali. L'altra questione è questa, che naturalmente è un po', anche un po' di, insomma è l'argomento sul quale noi cerchiamo un po' di ragionare, che è la dimensione geografica dell'informazione, appunto ovviamente bruciata, e l'informazione, cioè, o meglio, il ritardo dell'uso di informazione geografica, territoriale, nell'ambito appunto dell'esperienza di contabilità ambientale, che hanno sostanzialmente una storia più legata agli aspetti quantitativi, oltre che a quelli qualitativi, dell'esperienza Agenda 21 e quant'altro, insomma. Ecco. Però appunto la dimensione geografica appare, ma questo appare relativamente in ritardo per quanto riguarda appunto il fondo. E la cosa interessante è che appunto Alessandra ha cominciato un po' da, sicuramente non è l'unica, ma ha cominciato un po' da tempo a lavorare su queste cose. E la sensazione che abbiamo appunto è che siamo in un contesto in cui, tra l'altro qua c'è un caldo mostro.
Sì.
Tutto aperto. Se non c'è più tanto rumore possiamo
continuare. Noi su questo versante invece dell'informazione, cioè, negli ultimi anni, e in particolare negli ultimi 4-5, siamo di fronte proprio ad un contesto di innovazione molto molto potente. Adesso per riassumerlo brevemente, in due parole, cresce in maniera assolutamente straordinaria, io dico innovazione sul versante dei sensori, la risoluzione spaziale. Cioè l'unità fisica nell'ambito della quale si può ottenere un'informazione, quindi un'informazione geometrica, ma anche un'informazione radiometrica, sta esplodendo. Quindi ormai le risoluzioni degli ultimi sensori valutatori satellitari ad uso civile è straordinariamente elevato, ormai siamo a 40 cm, dove ovviamente invece il versante militare è molto più avanzato, è assolutamente l'esito, sono il rilascio di quello che è in qualche modo, di quello che è stato in periodo precedente la ricerca militare. Abbiamo parlato di te fino a poco fa, insomma,
la
crisi
la crisi delle istituzioni.
Scusate le tappe.
Quindi da un lato appunto cresce la qualità, e proprio la risoluzione spaziale, quindi abbiamo un dettaglio crescente dell'informazione territoriale, fisica, e dall'altro lato cresce invece la risoluzione temporale, quindi l'aggiornamento sempre più progressivo. Questo è poi il quindi abbiamo una opportunità, probabilmente non ancora completamente, insomma, valorizzata e sfruttata, l'opportunità di coniugare appunto la ricerca e lo sviluppo delle esperienze sul versante contabilità e qualità, coniugarla appunto su questo versante dell'innovazione per quanto riguarda il miglioramento delle conoscenze del territorio. E detto questo, io insomma, mi leggerei questa cosa, ma un po' per loro, perché da varie cose. Poi i problemi e i costi ambientali non traspaiono dai conti pubblici, ancora formulati secondo criteri puramente amministrativi. Questi sono tutto il gruppetto di Reggio Emilia, che è sempre molto presente nel dibattito sul tema della contabilità ambientale. Fanno un sacco di iniziative, corsi di formazione.
Si riferisce
al comune di Reggio Emilia, fanno parte di quel grosso progetto CLIAR, che sostanzialmente è stato un po' il motore della sensibilizzazione, sostanzialmente avendo messo insieme buone pratiche a livello di enti locali, di soggetti internazionali, insomma leggo queste cose tratte da un loro documento. Quindi non ancora formulare secondo criteri puramente amministrativi, per andare verso la sostenibilità gli amministratori pubblici hanno bisogno quindi di nuovi e semplici strumenti idonei a rilevare, contabilizzare, gestire e comunicare, quello sottolineerei, i costi e i benefici ambientali di tutte le proprie azioni del territorio. Questo è il primo step. La seconda cosa è la contabilità ambientale è uno di questi strumenti. Essa è infatti un sistema.
Prima diceva la contabilità ambientale è uno di questi, aveva questa.
Sì, questo qua. Sì, questo è anche il GPP, c'è una quantità di strumenti.
Il concetto di contabilità ambientale, quale si è affermato nel dibattito con l'iniziativa legislativa.
Sì. Ma anche con le esperienze.
Le prassi sono la sperimentazione innescata da quelle.
Esattamente. È un sistema che permette di rilevare, organizzare, gestire e comunicare informazioni e dare. Informazioni da avrei messo prima, dati ambientali e poi informazioni, espresse sia in termini fisici che monetari. Quindi qua poi si apre il ruolo di quelle che sono le mappature e l'uso del suolo, che possono arrivare a dei livelli, insomma, piuttosto sofisticati, come dice appunto di piattaforme, con cui alcune noi le conosciamo. Le finalità di questo strumento sono sia di comunicazione interna, soggetti pubblici, come supporto alle decisioni dell'organizzazione, sia di comunicazione esterna. La contabilità ambientale è infatti un processo attraverso il quale l'ente dà conto degli esiti delle sue politiche ambientali ed è al tempo stesso uno strumento di trasparenza e di democrazia in grado di incidere sui processi decisionali. Questo ovviamente è sottativo come ma mi sembrano delle tre brevi parole che credo abbastanza interessanti, che riassumono alcuni punti su cui sarebbe carino, insomma, in qualche modo sollecitare un po' le vostre riflessioni. Un strumento di trasparenza e democrazia in grado di incidere sui processi decisionali, quindi conoscenza come elemento a supporto dei processi decisionali. Questo è un altro delle cose sulle quali cerchiamo di lavorare. Tra queste, noi da te abbiamo fatto alcune tesi laurea, c'è anche un'esperienza interessante nel Comune di Venezia, forse se lei fosse stato al forum della PA.
Non sono stato, però.
L'amministrazione 2.0 forse lo ha sentito.
La sperimentazione di cosiddetto bilancio ambientale che hanno fatto al Comune di Venezia?
Questo è uno degli aspetti, ma l'amministrazione 2.0 è una idea un po' del libro, cioè, un figlio, diciamo così, di Cacciari e del vice sindaco Pianello, che amministrazione 2.0 sta è un riferimento al web, cioè sostanzialmente ad avviare un processo di innovazione, trasformazione amministrazione pubblica, dire, avvicinandola di più sostanzialmente alla sensibilità di ciascuno, per cercare di ridurre la forbice tra quello che noi aspettiamo, ci aspettiamo dall'amministrazione e quello che invece, quindi dire, avvicinare in qualche modo la nostra sensibilità a quelli che sono i servizi che noi ci attendiamo di ricevere dal prodotto dell'amministrazione. E una delle cose di cui abbiamo discusso è quella della georeferenziazione del controllo di gestione. Perché di fatto contabilità, che sia appunto contabilità economica finanziaria, contabilità ambientale, sta all'interno di quelle che sono le azioni ovviamente di governo, in questo caso del governo della città, del governo urbano. Però c'è anche un problema appunto di accountability, cioè di rendiconto. E di rendiconto anche lì territorializzabile, tutto quando cominci a vedere come si spalma, come si distribuisce la spesa sui diversi capitoli e quali parte definire tutta una serie di capitoli, beh, lì puoi avere un attimo anche un'idea di quelle che sono effettivamente le modalità con cui un'amministrazione, può essere un'amministrazione locale, anche non un'amministrazione, può essere una provincia, può essere anche una regione, di come appunto partendo da un quadro di conoscenza distribuisce le proprie risorse e facendo i conti però appunto contabilizzando anche a livello della dimensione geografica. Questo è un po', insomma, il tema è molto interessante, molto suggestivo. Si mettono, ecco, sì, ecco, forse
qui ci vorremmo più giorni.
No, vabbè, però insomma
chi lo porta adesso, il fatto che io ho inserito nella mia presentazione anche, diciamo, un capitolo specifico collegato all'iniziativa legislativa sull'introduzione della contabilità ambientale e della pubblica amministrazione.
Infatti, questo, infatti, lei che c'è una...
Lei gli hanno cancellato un aereo ieri.
E quindi lei ha il volo alle 18. Alle 18.
Alle 4 e mezza.
Alle 4 e mezza.
Perché c'è il pullman poi alle meno 10 vicino.
No, sì, alle 4 e mezza. Vabbè, qui siamo a pochi minuti. Sì, 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 non lo so. Beh, niente, a questo punto qua.
Io mi
ha. Tra l'altro, quindi non so, insomma, bravo. Dobbiamo essere tutti da Darina. E poi Darina è una qua, ha una ragione. Per appiccicare il territorio.
Allora,
intanto veramente vi ringrazio. Il tema è, ma speriamo, noi c'è un momento per avviare un po' l'aggiornamento, anche tenendo conto del percorso che farà la linea dottorale.
Vuoi provare?
Questo scambio di oggi. Allora ho ascoltato che il contributo che potevo dare io era quello di una comunicazione sullo stato dell'arte e
interferenziali
della cosiddetta contabilità ambientale della stessa società, perché come già abbiamo comunicato, la contabilità ambientale è parlata in diversi contesti, questa ormai è diventata un'etichetta che si attende per rappresentare veramente cose molto diverse da quelle. Io qui per cercare di dare un'impostazione al nostro discorso mi sono distinto, diciamo, le eccezioni per la mentale. Una è stata parlata poco fa ed è quella che qui indicata in prima, la mentalità ambientale è l'attività. In sostanza il concetto di mentalità ambientale innescato con le iniziative legislative che puntano a introdurre nella pubblica amministrazione a vari livelli di governo cosiddetto sistema complementare di bilancio, cioè documenti di programmazione da affiancare alla programmazione economica finanziaria tradizionale. In questo schema mette in evidenza incrocio, diciamo, aggiunto anche la contabilità ambientale di impresa che oggi per comunità di velocità forse la studiamo, ci appuntiamo un po' sulla prima e l'ultima, la prima che è quella su cui posso raccontare e l'ultima perché abbiamo già capito che status è già in parte sussiste la cogenza, nel senso che per esempio c'è un regolamento comunitario che dispone la raccolta di certi dati presso le imprese sulla spesa, ma questa è già stata quasi da qualche anno, ma la cosa più rilevante è che sono è già partito un iter che punta all'adozione di regolamenti comunitari per la raccolta di dati su quella che adesso andremo a vedere essere la mortalità ambientale che per esempio si fa in questa parte. Per quanto riguarda la mortalità ambientale degli enti pubblici, segnalo che non siamo certamente in presenza di qualcosa di standardizzato, perché si tratta di esperienze che si sono venute a realizzare nel corso degli anni più recenti a livello locale, ma posso anche dire che la standardizzazione in realtà è addirittura sistematicamente non cercata in questo stadio, cioè quello è un processo che è dominato dall'idea che non è il caso di imporre alcuno schema di riferimento, ma ogni ente locale in sostanza si esprime secondo le proprie specifiche convenienze. Vabbè, questo è il sito dell'Istat, è inutile che ci fermiamo qui. Segnalo, per chi non lo sapesse, che c'è un sito dell'ONU. A riguardo però segnalo una cosa specifica: presso l'ONU è stato costituito fin dalla fine del 2005 il comitato noto con l'acronimo UNCEA, che è appunto un comitato specifico sulla contabilità ambientale. Questo comitato è stato istituito dalla Statistical Commission, che è il massimo organo mondiale della statistica ufficiale. Questo comitato in sostanza si è dato l'obiettivo di, tra gli obiettivi più rilevanti che cui sta lavorando, segnalo subito quello di elevare il manuale della contabilità ambientale a rango di standard internazionale, questo per il 2011. Altro obiettivo cui sta lavorando è quello di utilizzare la contabilità ambientale, quella rappresentata negli standard come riferimento base per sistematizzare tutta l'informazione statistica sull'ambiente, in considerazione del fatto che si tratta appunto di insieme vastissime informazioni che non poggia ancora su uno schema di riferimento ben definito e solido, come è il caso dell'informazione economica. E quindi l'idea è che il riferimento può venire dagli schemi della contabilità ambientale. C'è anche il sito dell'Eros, ovviamente dedicato ai conti ambientali. E qui tanto per non sapendo neanche non sicuramente quale deve essere il convitorio, insomma provo a buttare lì una serie di domande.
Allora, sono tutti dottorandi, tutti, una parte della dottoressa dottorandi, questo dottorato,
queste domande sono un sottoinsieme delle possibili domande di informazione, no? Forse riguardo sulla sostenibilità ambientale dello sviluppo, sull'interazione dell'ambiente, sono messe lì non casualmente, in realtà sono estratte da uno studio che abbiamo fatto Istat e Ministero dell'Economia, che si trova nel documento tecnologico che si può fare in internet, e ciascuna di queste domande corrisponde in realtà a specifici strumenti a modo di contabilità ambientale già ormai sviluppati esistenti. Per esempio, la crescita dell'economia italiana, cioè se non crescente patrimonio di risorse naturali, questa è una domanda tipica, a fronte della quale ci sono dati che vengono da uno specifico modulo di contabilità ambientale. I settori più inquinanti sono magari quelli più importanti dal punto di vista economico? Questa è un'altra domanda specifica, che può trovare risposte in uno specifico, nei dati che vengono attribuiti con la contabilità mentale. E così via. Quindi direi, credo che non c'è bisogno di stimolare ancora specificamente questo tipo di interrogativo. La statistica ufficiale come risponde a questa domanda di informazione? E qui sempre per cercare di sistematizzare il discorso distinguiamo la contabilità economica da una parte, la contabilità economica è sostanzialmente la contabilità nazionale, che fa in sostanza riduce i conti del paese, poi lo fa a scala nazionale e regionale, quindi l'etichetta è contabilità nazionale, ma altro è la questione della scala italiana. No, comunque, diciamo, è da lì che troviamo l'informazione ritenuta importante per monitorare le tendenze dello sviluppo economico. La contabilità ambientale invece descrive il sistema di interazione tra l'economia ambientale e quindi l'implicazione ambientale dello sviluppo economico con un'ottica di sostenibilità. E quindi è lì che possiamo trovare le informazioni per tenere sotto controllo queste problematiche. In sostanza vediamo che la contabilità ambientale si passa dalla descrizione della sovranità economia e qui per essere un po' suggestivo ho voluto rappresentare il classico punto del reddito, ma forse non tutti hanno familiarizzato con questi concetti, però quello che mi sentirei sottolineare qui è che nel mondo dell'informazione economica strutturata secondo le esigenze degli economisti in sostanza, e quindi quella che ha detto che è nota come la contabilità ambientale, sistema di economici nazionali, c'è uno schema ben concettuale, ben preciso, di cui questa è la rappresentazione di massima semplicità e derivazione. Cioè in sostanza qui vengono rappresentate, insomma l'economia si rappresenta come costruita su due circuiti, il circuito reale, il circuito delle cose, e il circuito finanziario, per cui tra le due categorie fondamentali del modello economico, i produttori da una parte e gli utilizzatori da un'altra, per esempio un flusso di tempo è quello di beni consumo di investimento che i produttori mettono a disposizione per e per fare questo ovviamente acquisiscono però al paese il fattore della produzione, no? E per esempio il fattore della produzione è il fattore lavoro e quindi che è rappresentato un flusso che parte dagli utilizzatori finali e va verso il ad ogni flusso reale in termini di cose questo è un flusso iniziale, cioè se c'è un flusso da parte della società verso le unità produttive in termini di unità di lavoro ci sarà corrispondentemente un flusso di reddito risposto, non sarà così. Diciamo allora che con la contabilità ambientale si passa però alla descrizione dell'interazione tra l'economia e l'economia. Lo schema concettuale fondamentale è questo. Però allora diciamo una cosa, però non ne parliamo perché lo conosciamo, ma non tutti della stessa maniera, però una dottrinatura la possiamo fare, cioè in questo caso sul versante dell'informazione ambientale non possediamo, non disponiamo di uno schema concettuale di riferimento altrettanto definito, puntuale, rigido e solido come è il caso invece sul versante dell'informazione economica che poggia su una teoria economica e via dicendo. Quindi non si riescono su questo versante a costruire catene causali ben chiare tra i fenomeni.
E uno dei problemi cruciali di tutta l'applicazione è l'esperienza della base.
In sostanza sia la comunità scientifica ma anche i decisori, adesso terminando il discorso, hanno trovato conveniente insomma fare riferimento comune a uno schema concettuale che non è di tipo causale ma è una sequenza di step, no? Per cui si parte con i fattori di pressione, quelli, diciamo, quegli elementi che sono all'origine del verificarsi di pressioni sull'ambiente, quindi studiamo la fase che conosciamo come la fase dei fattori, dove si esprime il fattore di pressione a, 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 alla fase in cui si pongono in essere in atto proprio direttamente le specifiche, specifici flussi materiali che si sostanziano appunto in pressione della potenza naturale. Un altro step che si è conveniente distinguere è proprio lo stato dell'ambiente, comunque ad un certo momento qual è la situazione dell'ambiente, che ovviamente è il risultato di pressioni esercitate in periodi diversi, laddove invece per quanto riguarda le pressioni consideriamo, si considera conveniente osservarle in maniera sistematica per periodi magari annuali, no? E poi altra fase che si considera importante, vabbè, però diciamo prima non c'è bisogno di parlarne perché lo sappiamo tutti. Io quello che volevo sottolineare è la differenza, diciamo, di status di questo schema rispetto a quello che prima le comunità abbiamo evocato nel circuito di operativo. Se poi qualcuno si carica delle slide, sono tanti particolari, qui ho segnalato che il concetto di impatto non è in questo schema lo stesso di quello che è il concetto di impatto nella situazione impatto ambientale, che si comunque su tutti i dettagli. Allora, una base concettuale metodologica della contabilità ambientale è rappresentata da un vero manuale che è stato predisposto congiuntamente da diversi organismi internazionali, tra cui in particolare le Nazioni Unite e lo Stato Ufficio di Statistica e della Comunità Europea. Qui è rappresentata la copertina del manuale del 2003, che in sostanza è inteso come un manuale messo a disposizione come riferimento per la compilazione di statistiche ufficiali e anche come riferimento per analisi basate su quel tipo di dati. Dove nasce? Come nasce il SEA 2003? Ecco, adesso cerco di richiamare alcuni concetti che secondo me sono utili quando poi si vanno a sviluppare discorsi molto più concreti e sapere esattamente di che si parla. Sotto questo profilo è, secondo me, è bene sapere anche l'origine delle cose. Allora, nel sistema dei conti economici nazionali, il nuovo SNA del 93, c'è il capitolo 21 sulla contabilità strategica, che è in sostanza un tipo particolare di contabilità, di sistema contabile. È lo strumento che si è escogitato, devo dire, la prima idea è venuta fuori negli anni 80, cioè laddove il cosiddetto nucleo centrale dei conti economici nazionali, a causa di alcune rigidità che ha, che pure sono ritenute assolutamente convenienti per ottenere i dati del sistema che vengono prodotti in risposta a certe specifiche esigenze ben definite, dicevo che a causa di quella rigidità non è possibile approfondire tematiche come per esempio quella ambientale, ma questo non è solo il caso, ci sono varie tematiche per le quali vengono costruiti conti strategici, per esempio il conto strategico della protezione sociale, il conto strategico del turismo, per fare degli esempi. Comunque esiste uno schema di riferimento specifico per la cosiddetta contabilità satellite. Questo sta nel capitolo 21 dell'SNA 93, sta perché è ancora vigente l'SNA. Lo sottolineo perché qualcuno può sapere che è in corso la revisione. In quel capitolo, e questo mi pare rilevante, c'è una sezione dedicata specificamente alla contabilità satellite dell'ambiente. Ed è un caso specifico perché nelle altre sezioni di quel capitolo prospetta, diciamo, tutto lo strumentale concettuale generale che vale un po' per tutti i possibili conti strategici che si vogliono costruire. All'epoca invece fu sviluppato un vero e proprio embrione di quello che poi è stato il SEA 2003 che abbiamo visto prima. Cioè, se uno va a leggere questa sezione di esiste con i diritti environmentali e counting, ci trova in sostanza l'embrione del SEA 2003. Poi però appunto è stato sviluppato per il manuale. Ecco, segnalo qui che la prossima versione si dovrebbe rendere disponibile, quindi si sta lavorando una revisione di questo, nel 2012. Questo è
la copertina della bozza attuale del quello che si chiama SNA, che qui purtroppo è chiamato SNA 2008, il 2008 è già passato, non è ancora adottato, per dire che, per chi è interessato, anche qui si trova non più al capitolo 21, ma al capitolo 29, la contabilità satellite, e c'è una sezione dedicata alla contabilità ambientale, e segnalo anche che c'è una bella differenza con il caso del capitolo 21 del SNA del 93. La differenza è che mentre nel capitolo 21 c'era un vero e proprio un piccolo manuale di contabilità ambientale, a fronte del quale abbiamo il vero e proprio grosso manuale di contabilità, nel capitolo 29 avremo invece qualcosa di molto più grande, molto meno definito, ma per questo c'è un motivo. Il motivo è che, forse già l'ho accennato, è che per la contabilità ambientale si va verso una situazione in cui avremo un vero e proprio SNA dell'ambiente. C'è un altro l'idea. E qui non c'era bisogno di stare a sviluppare granché, perché ci sarà un manuale sulla contabilità ambientale che ha lo stesso rango dell'SNA. Qui vorrei segnalare alcuni concetti che stanno al cuore un po' del SEA. Intanto il concetto di sviluppo sostenibile, che guida appunto tutto l'impianto concettuale del SEA. Questo concetto appunto è uno sviluppo tale da assicurare, tale da mantenere in sostanza un certo livello di ricchezza nazionale pro capite, come attraverso il mantenimento del patrimonio naturale che è alla base dello sviluppo. Quindi c'è un vero e proprio concetto di patrimonio naturale, mi piace chiamarlo patrimonio naturale, insomma ormai non è abbastanza usuale tradurre natural capital, parlare di capitale naturale. E quindi l'altro concetto è che c'è il capitale naturale, che è caratterizzato dal fatto di svolgere alcune funzioni. Quindi a ben vedere comunque il concetto antropocentrico, ok? Quindi non si affronta la tematica dello sviluppo sostenibile nel senso che certe componenti del patrimonio naturale devono essere mantenute per sé, devono essere mantenute perché sono alla base dello sviluppo degli umani, diciamo.
Degli esseri viventi.
Degli esseri viventi, sì. Beh, gli esseri viventi, perché gli esseri viventi servono agli umani. Questo è il concetto. Cioè, non c'è. Vabbè, questo è. Diciamo, forse può essere anche, ci può non interessare fare questo rilievo, però segniamo che così è. Ok. Ovviamente si parla di diverse funzioni, si categorizzano un pochettino e quindi si distinguono. Si distingue la funzione che il patrimonio naturale svolge nel senso di mettere a disposizione le materie prime e le risorse necessarie a sostenere i processi di produzione di consumo, e questa funzione è concettualmente distinta dall'altra, cioè dalla funzione che svolge il sistema naturale come luogo di assorbimento dei residui delle attività antropiche in sostanza, no? Oltre che poi si distingue anche una funzione più generale di habitat e via via si va a dettagliare anche teoricamente. Esiste una classificazione nel SEA 2003 delle componenti del capitale naturale. Quindi fondamentalmente si distinguono risorse naturali, superficie terrestre e acquatica ed ecosistema. Qui vedo che per quanto possiamo sorvolare, invece vedo che qualcuno è catturato da leggere alcune voci, però insomma, a secondo digit cominciamo a distinguere le risorse minerali ed energetiche, il suolo, le risorse idriche e le risorse biologiche. E poi via via, per quanto riguarda quello che è sotto il capitolo superficie terrestre acquatica, distinguiamo i terreni uguali alle infrastrutture, i terreni agricoli, corpi idrici associati, i terreni boscali e i corpi idrici associati, e poi i corpi idrici maggiori, perché gli altri stanno inclusi nelle precedenti categorie, sono associati ai terreni. No? Se si dà a leggere questa digressione. E la faccio perché appunto con molta facilità si parla di contabilità ambientale utilizzando appunto un'etichetta che è abbastanza generica e qualche volta si rischia tra diversi interlocutori di non sapere, non è condiviso il concetto, magari una persona sta parlando di contabilità ambientale in un senso, l'altra in un altro. Per esempio, devo dire che nella, in tutto questo processo che è stato innescato dalla dalle iniziative legislative sulla contabilità ambientale. A fronte del fatto che l'etichetta contabilità ambientale già esisteva dai tempi della, diciamo, di Rio, quindi già esisteva in particolare nella statistica ufficiale, sì, è stato diffuso nel 2003, no? Come diciamo, in ossequio a una libertà di una tecnologia si è usata invece della contabilità ambientale per intendere di tutto, no? Allora io qui propongo una mia distinzione. Io partirei da un insieme comprensivo che chiama informazione sull'ambiente, di cui un sottoinsieme è l'informazione statistica dell'ambiente, di cui ancora un sottoinsieme è la contabilità ambientale, di cui sono venuto a parlare io. E se facciamo degli esempi, per esempio, consideriamo la concentrazione di CO2 rilevata da una ricerca cittadina in una città. Quello è un'informazione dell'ambiente, è un dato amministrativo, non è ancora una statistica. No? Poi esistono dati sulle emissioni di CO2 dell'Italia, calcolate per esempio dall'ISPRA, e quella è una statistica. Ma non è ancora una contabilità ambientale, nel senso di cui sto parlando io oggi. Poi, sempre la stessa tematica, esiste un aggregato che rappresenta il contributo, per esempio, di certe attività economiche alle emissioni di CO2, e questo è un dato di contabilità. In generale, diciamo, questo per dire che non bisogna vedere l'ambientazione, oppure non è che di fronte a qualsiasi numero si può essere sicuri che stiamo parlando di un dato che corrisponde ad esempio a quello schema di riferimento che dicevo prima, che sia la mia prima. Allora, diciamo, in generale qui diamo alcune caratteristiche specifiche di quella che era la contabilità ambientale del SEA 2003, in sostanza caratteristiche peculiari rispetto ad altre forme di informazione, no? Qui è il massimo l'approccio di sistema rispetto agli altri insiemi di informazione. Qui è sistematica l'analisi congiunta e contestuale dei fatti economici, dei fatti ambientali e dei fatti economici correlati. Più che in ogni altro tipo di set di dati. Poi è andato di fatto che, ma anche per conseguenza di tutto quello che viene prima, che questa disciplina della contabilità ambientale, diciamo del SEA, quindi dell'OMI, quindi della Statistical Commission, in sostanza poggia moltissimo sui concetti di definizione, di presentazione di schemi della disciplina dei conti economici nazionali. Abbiamo visto che la contabilità ambientale è un conto satellite della contabilità nazionale. È caratterizzata, adesso se vogliamo cominciare ad essere appena un po' più specifici, direi che la contabilità ambientale si è caratterizzata dal fatto di trattare certe tematiche, utilizzando poi certi strumenti. Le tematiche fondamentali, adesso le tematiche fondamentali sono queste, hanno a che vedere con la consistenza e lo stato qualitativo del patrimonio naturale, poi con l'uso del patrimonio naturale e l'eventuale deterioramento. Un capitolo specifico è quello delle cosiddette spese di consiglio ambientale. Qui segnalo in questo riquadro quando è che abbiamo a che vedere fondamentalmente con stock e quando con flussi. Quindi noi devono analizzare se sono, qual è la natura, se hanno un risultato. Vediamo anche qual è diciamo, la categoria di quello schema concettuale, diciamo prima, di PS e IR, cui si associano queste analisi. Quindi per esempio, ovviamente, quando parliamo delle tematiche relative alla consistenza e stato qualitativo del patrimonio naturale, andiamo anche a vedere con lo stato dentro lo schema di PS. Quando parliamo delle luci del deterioramento del patrimonio naturale, andiamo anche a vedere le pressioni. Quando parliamo delle spese difensive, andiamo anche a vedere le risposte. Visto che siamo così pochi, credo che potremmo interrompere in ogni momento una cosa. No,
fatto. Penso che tutto molto chiaro.
Tutta una serie di...
No, ho tutto questo, vuole essere un contributo di eventuale identificazione, così in termini sono interessante, su questo oggetto. Che cos'è? Cosa sono i conti ambientali? Dicevamo, qui segniamo anche una documentazione specifica. Se vediamo un po' quello che io nel senso ovale, ci conosciamo questo concetto già di fatto è considerato come il capital approach, ma l'abbiamo già detto in sostanza, l'abbiamo già a un certo passaggio abbiamo fatto prima, detto uno dei concetti del SEA è proprio quello di guardare al sistema naturale come a un elemento da dimostrare, cioè si parla di capitale naturale. Lo dico perché c'è un dibattito che dove si discute quale sia l'approccio migliore per il senato di identità. Per esempio c'è un gruppo di lavoro dell'Eurostat che è congiunto con l'UNECE, la Commissione Economica dell'Europa dell'ONU, è stato costituito un gruppo per discutere sulle statistiche dello sviluppo sostenibile, ma soprattutto per quanto attiene al migliore schema framework di riferimento, la base concettuale del migliore schema. Quindi si è discusso, è il cambiare l'approccio migliore o c'è dell'altro? E quindi qui segnalo che nel SEA la dominante è questo. Dicevo che un capitolo specifico è quello delle spese difensive e qui richiamo un po' alcuni concetti che hanno alimentato un dibattito che può essere più o meno noto, ma insomma che ha preso un po' questo puntata, no? Cioè intanto si è fatta distinzione dalle spese finalizzate a tutelare direttamente le funzioni ambientali da quelle, questo soprattutto nell'economia ambientale in sostanza, diciamo presso le economie, dalle spese finalizzate a contrastare gli effetti negativi di deterioramento delle funzioni ambientali. E poi all'interno di queste due fondamentali categorie si fanno anche due distinzioni. Per esempio, sotto la categoria 1, l'ulteriore disaggregazione è la più banale, cioè prevenzione o ripristino, no? Spese per prevenire o per spese per riparare. Meno banale forse è sotto la 2, ma qui io sto evocando concetti che troviamo in letteratura economica, soprattutto anglosassone, e quindi le spese finalizzate sono grazie agli effetti del deterioramento, per esempio cambio residenza perché c'è troppo inquinamento, e sostengono delle spese, no? E queste spese, in alcune analisi, vengono utilizzate come base di partenza per dare una valutazione al danno ambientale. Mi piace esprimermi un linguaggio condivisibile da tutti, perché qui diciamo che c'è un linguaggio ambientale, magari in inglese, però credo che ci vediamo anche con un altro esperimento, penso sia la cosa migliore perché immagino che ci siano diversi tipi di formazione.
Sì, infatti non è tutto.
E credo che la cosa interessante che possiamo fare però condividere un linguaggio assolutamente. A parte quello affascinante. Allora, cioè essere meno tecnici, ma questo non vuol dire che non si può essere altrettanto rigorosi perché è proprio nel concetto. E poi qui ci davano questo caso, ma anche che si inizia a compensare gli effetti del deterioramento, questa è più ovvia, pure mediche, la dolce e così via qua, e atmosferica così adesso. Adesso cerchiamo di dare intanto costruire un po' un quadro. Sinottico e un po' sistematico di qualcosa che stiamo andando accennando prima. Qui sono i principali tipi di monti ambientali che ritroviamo nel sistema statistico europeo, oltre che nel SEA 2003. È la prima volta adesso non solo nel sistema statistico europeo, perché il SEA 2003 in sostanza, e questo ho mancato segnalato nel ministro dell'ONU, appena vede il sito dell'ONU vi dicono subito, è interessante questa cosa, il sito dell'ONU come si presenta, dice la sezione contabilità ambientale dell'ONU che fa? e poi dice fa soprattutto lavoro metodologico di sviluppo di standard. Se andiamo a dire invece il titolo dell'EOSAT, non dice quello che fa la lezione dell'EOSAT, dice che cosa sono i conti ambientali dell'EOSAT, perché lì esistono i conti ambientali. E aggiungendo un po' su questa scia, in sostanza il manuale dell'ONU è lo schema di riferimento, ma è uno schema concettuale assolutamente, che rappresenta assolutamente la base dell'orientarsi a livello appunto metodologico e concettuale, ma non è di livello ancora sufficientemente operativo. In ambito Eurostat invece, a partire da quei concetti fondamentali, si sono sviluppati manuali operativi di compilazione eccetera eccetera, e poi si sono costruiti i dati. Ormai c'è una raccolta di dati in ambito europeo sistematica. In Italia c'erano sicuramente, cioè abbiamo una produzione su base regolare di dati di contabilità ambientale che corrispondono ai manuali operativi di compilazione dell'Eurostat, i quali rappresentano l'implementazione del manuale di base di framework dell'Eurostat. Okay. Allora quindi una possibile sistematizzazione è questa. I filoni principali sono questi. Il modulo dei conti dei flussi materiali per l'economia, qui è proprio la traduzione acronimo, diciamo in inglese, economy wide, perché sappiamo più o meno, che esiste un filone noto come contaminati di flussi materia, e qui la fonte più significativa è OCDE. Segnalo a Camilla Andrea che non è stato scritto da Lurina, il nostro collega, è stato distaccato l'Ocse dal produttore. Magari è stata lista per 10 anni fa, mi fa piacere.
Ho avuto il privilegio di lavorare con Cesare per 2 anni.
Questa lista. E dicevo, lì si trova un documento che fa un po' l'autore d'arte comprensivo su tutto ciò che si riconosce come appartenente al dominio della contabilità di flussi materiali, può essere sostanza, no? Fino alla sostanza, il bilancio dell'azoto per esempio, no? E così via. E uno diciamo dei moduli è il bilancio di flussi materiali a livello di intereconomia. Altro filone fondamentale sono i conti dei flussi materiali, di tipo NAPNA, che è la diventa matrice dei conti economici nazionali integrata con i conti ambientali. Un altro filone specifico è quello dei conti economici dell'ambiente, sostanzialmente la spesa, le spese difensive, ma in generale le transazioni economiche rilevanti dal punto di vista ambientale. Non solo il settore delle industrie, per esempio, no? E quindi non solo la sezione economica, ma la dimensione in termini occupazionali del settore che produce beni e servizi connessi alle attività ambientali. E poi l'altro filone fondamentale è quello dei conti ambientali patrimoniali. Forse non c'è bisogno che entriamo nel dettaglio, però qualcosa dobbiamo dire di ora, perché un paio di mesi che non necessariamente si può visto. Allora, per i flussi materiali a livello dei conti l'intera economia, in sostanza si quantifica a livello estremamente aggregato, quindi comprensivamente quanto un sistema economico mobilita in termini maggiori, l'ammontare dei materiali che viene mobilitato dal funzionamento di un intero sistema economico, per il suo funzionamento. La NAMEA invece, in sostanza, che cosa di specifico? La NAMEA è lo strumento con il quale si associano contabilizzazioni dei fenomeni ambientali in termini di unità fisiche alle attività produttive, ma anche di consumo, che sono in sostanza all'origine, no? Di certi fenomeni in termini fisici. Forse la parola più complicata, ma non fosse necessario, ma se noi abbiamo.
Dopo posso dire una cosa. Quando parli di materia, scambio di materia tra economia e ambiente, io
aperto in che senso? Cioè quanto prendo ad esempio di roccia dall'ambiente per farci una cosa e comprende anche quante schifezze io produco e tutto? Cioè le materie non sono solo materie fisiche e naturali, sono anche lavorati.
Processi,
quindi?
Quasi sì.
Quindi si va da un materiale che all'origine appartiene esclusivamente al sistema naturale, per esempio un giacimento minerario, lì possiamo riconoscere quello perché dobbiamo riconoscerci che questa distinzione tra sistema naturale e sistema antropico è convenzionale, cioè, no? Ci serve per lavorare, no? Però esistono dei casi in cui possiamo dire noi adesso diciamo, per comunità di lavoro noi ci siamo detti la lista, sì, ma per andare a fondo di questa storia, perché qua nel concreto ci si è costretti a fare le cose, e per noi parliamo di sistema naturale quando sono prevalenti i meccanismi naturali. Credo che Manuela ha partecipato a queste questioni e viceversa. Nel caso appunto di un giacimento minerario, di giacimento, no? Poi però lì c'è un flusso di materia che viene magari o incorporato in prodotti, ma che poi in termini proprio materiali, in una forma o nell'altra, viene restituito per esempio anche attraverso emissioni in atmosfera. E questo c'è dentro, ok? Allora, diciamo, la Lamea in sostanza dice una certa attività economica ha immesso direttamente nell'atmosfera un certo quantitativo di inquinanti ed ha però realizzato una certa performance economica. Quindi qual è il punto qui? Che si riescono ad associare fenomeni diversi alle stesse unità di analisi, che non è scontato affatto. Per esempio sui dati delle emissioni atmosferiche dell'ISPRA, questo non è possibile, perché qui sono dati che nascono come fenomeni attribuiti a processi, non a un test istituzionale. Ok?
Scusi, lei considera dunque tutte le trasformazioni che subisce una certa materia o soltanto lo stato in cui si trova la materia all'inizio e lo stato finale poi di quella? Non so se mi sono spiegato.
Sì, ho capito.
Ma anche i processi produttivi.
Tutto il processo produttivo, quindi tutte le trasformazioni che avvengono durante il processo produttivo.
Certo. Okay. Però se andiamo a vedere gli aggregati, no? Gli aggregati si concentrano su quello che si nomina e quello che si restituisce. Ok?
Per far questo bisogna fare così due dati, cioè
sono più trasformazioni. Sì, però il processo produttivo ha vari, si articola in sottopassi. Diciamo.
Non si va a rappresentare questi nomi, come vengono così tradizionali in throughput, lo dico perché proprio è una slide. Ovviamente un modulo di specifica importanza è quello che qui chiamiamo conti ambientali patrimoniali, cioè con riferimento a specifiche risorse naturali, per esempio le foreste, mettiamo, si vanno dei bilanci complessivi. Qui intanto vi segnalo appunto che hanno a che fare con conti metafisiche, con conti che si muove, sì, con conti espressi monetariamente. Abbiamo conti, nel caso dei conti ambientali patrimoniali, abbiamo sia conti fisici sia conti monetari. I casi della mia sono compibili perché abbiamo la stessa tabella, dati monetari e dati metafisici. E qui ho riproposto la lista delle domande che era comparsa nella prima slide, associandole ai vari moduli. La crescita delle medie dell'economia, la necessità di un crescente fabbisogno di risorse naturali, e per soddisfare tale fabbisogno il sistema dipende da altri territori, e qui il dato lo troviamo nella lista. A questa domanda, formata in questi termini, una risposta dobbiamo. Quali sono i settori produttivi e i consumi dei cittadini che contribuiscono maggiormente all'inquinamento e al consumo delle risorse naturali? E lo troviamo nella mia, ma non negli altri, qui e solo qui. Ne lo troviamo in qualsiasi altro tipo di dato esistente, almeno a livello aggregato. vitale, no? Dice, chi sta parlando di un sistema vitale, no? Che sono sostanzialmente la scala nazionale e regionale, e così via, quindi forse non ci vediamo ancora più tempo. Qui ripresentiamo in sostanza in modo diverso lo schema DPSIR, visto che abbiamo nominato, abbiamo parlato di pressioni, di risposte, e vediamo questi moduli che io ho considerato dove si collocano in quello schema. Allora, quindi abbiamo rappresentato il sistema naturale, no? E a me piace rappresentare all'interno sì, il sistema socio-economico, no? Con i suoi settori istituzionali, ok? Il mondo delle imprese, delle famiglie, delle organizzazioni, eccetera. Quindi il sistema economico esercita delle pressioni, per esempio, pressioni in termini di inquinamento e degrado, quindi flussi verso il sistema naturale, per esempio, di inquinanti atmosferici, ma anche flussi dal sistema naturale in termini di sostanze rilevabili, per esempio, appunto, minerali. E poi ci sono le risposte, no? Per esempio la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e degrado. Ecco, e qui associo via via i vari moduli di mortalità ambientale. Non ho rappresentato lo Stato sulla riduzione di risposte, perché qui stiamo parlando dei moduli di mortalità ambientale già prodotti su base regolare, quelli che sono al stadio più avanzato di definizione, perché se no, se ci fosse quello stato, allora l'associazione avrebbe un intervento minimale. Quindi, l'Anteremus in materia, l'Anamea, nonché il SEIE, sono i moduli più avanzati a livello europeo, in particolare anche in Italia, quelli dai quali abbiamo dati prodotti regolarmente, e questi hanno a che vedere con fenomeni o di pressione o di risposta. Non so se avete visto comparire l'UE e l'EPEA, sono in sostanza due sottoinsiemi del SEIE. Il SEIE è il sistema, diciamo, di informazione economica sull'ambiente, così come è nato negli anni 80, è stato il primo modulo di contabilità ambientale sviluppato da Eurostat, ma anche al mondo di Lugia. E guarda caso, all'epoca la maggiore preoccupazione era sulla competitività, e cioè se per esempio lo sforzo sostenuto per proteggere l'ambiente costituisse un elemento di preoccupazione sul problema della competitività. E quindi gli schemi sono stati sviluppati in questo settore. Poi si è andata distinguendo la posizione dell'ambiente dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista quantitativo. E corrispondentemente si sono sviluppati due sottomoduli, l'EPEA, che è il conto della spesa per la protezione dell'ambiente, dove per protezione dell'ambiente, scusate, ma purtroppo si va avanti per convenzione, perché non ci sono possibilità, danni, ci devono essere definizioni. Quindi in quel contesto protezione dell'ambiente si intende protezione in termini qualitativi, ma esiste poi il conto della spesa per l'uso e la gestione delle risorse naturali, quindi questo ha a che vedere con produzione sotto il profilo quantitativo, e l'acronimo non è Resource Use Management Expenditure. Allora, questo era solo per collocare i moduli più avanzati nell'ambito del sistema concettuale che abbiamo detto. Ah, qui però mi sa che adesso dobbiamo cominciare a correre sempre più. La domanda di prima, ecco, qui ci abbiamo l'impianto concettuale in sostanza della contabilità del materia, dove si rappresenta al centro il sistema antropico e a sinistra e a destra gli input del sistema naturale e a destra gli output, quindi i ritorni di materia, perché la materia non viene dal sistema naturale, quindi lui ritorna, no? E quindi se noi andassimo adesso a vedere, insomma, le varie etichette, vediamo che ci sono materiali prelevati, di fossili, di minerali per esempio, no? Ma ci sono anche in questo bilancio anche le importazioni, perché quando noi diciamo materia nazionale prelevata vuol dire dal sistema naturale che insiste sul territorio nazionale, ma noi indirettamente preleviamo anche dal sistema naturale che sta oltre i confini, nella misura in cui quel punto, quello che avviene dentro non viene descritto in questo modo. Quello che viene descritto è l'attimo di stop, perché di quanto è, adesso qui diciamo che il riferimento più significativo è quello al concetto per cui nulla si crea e nulla si distrugge, non è già terminata, no? Per cui tanto entra, cioè quanto entra deve uguagliare quanto o esce o si accumula. Questa è una banalità, però invece è molto importante perché sostiene tutto il piano concettuale di una base in sostanza, no? Oltre che dal punto di vista pratico sostiene anche il lavoro di chi fa questi dati, perché qui vediamo un bilancio comprensivo che si è in grado di fare anche per i bilanci non tutti gli anni, quindi si fa un bilancio, non fatto un benchmark, no? Quello che si fa tutti gli anni è vediamo gli inputi. Ok? Se poi andiamo a fare un bilancio comprensivo e facciamo i calcoli in due modi diversi, è lì che vediamo se i conti tornano. E in particolare i conti tornano se c'è questa uguaglianza, che diamo per supposta per una legge fisica. Vediamo qui qualche dato, e qui ritroviamo una domanda già fatta: quante risorse materiali per il sistema economico italiano e l'ambiente naturale nazionale, no? E di che tipo di risorse si tratta? E qui se ne andiamo a vedere, abbiamo dati energetici, e in che misura queste risorse sono utilizzate o rimangono utilizzate, perché abbiamo quantificato anche gli scarti. E adesso un po' di corsa, tanto queste cose le potete trovare sul sito. Qui vediamo anche, questi dati ci permettono anche di sapere qual è la destinazione di queste risorse una volta prelevate, no? Vanno all'accrescimento degli stock, oppure si risolvono in emissioni di inquinanti atmosferici, per esempio, no? E poi risposta a tante altre domande. Quanta parte di questo materiale è esportata? E così via. E a livello poi, se andiamo a ragionare su una serie storica sufficientemente lunga, possiamo chiederci a questo paese di chiedere un fabbisogno crescente di risorse naturali, e questo ha a che vedere sul dibattito noto come decoupling, cioè il bilanciamento del funzionamento del sistema economico dalla necessità di incidere pesantemente sulle risorse del sistema naturale. E allora per esempio qui andiamo a calcolare l'estrazione interna di materiale utilizzare ma anche utilizzare. Se noi sommiamo questo, viene fuori che in questo periodo c'è un calo, la materia prelevata nel paese, utilizzata o no, denota un andamento leggermente decrescente. Dall'80 al 2000, questa è ovviamente una metodologia vecchia, i dati non si fermano qua, no? C'è un calo, ok? Andiamo subito a confrontare con l'andamento del PIL. Questo ci induce a una considerazione un po' ottimistica, quasi di possibile sganciamento dall'andamento del PIL, no? Però allora facciamo una cosa, aggiungiamo le importazioni e evidentemente da meno 5 andiamo più 5. E poi facciamo un'altra cosa, includiamo anche i flussi indiretti associati alle importazioni, perché se immaginiamo le importazioni vuol dire aggiungiamo la massa dei beni che acquisiamo dall'estero, ma per costruire quei beni sono stati mobilitati all'estero altre risorse naturali e quindi i flussi indiretti, e qui il discorso diventa più pesante e andiamo in più del 34%. Quindi questo è il discorso in sostanza che è molto sensibile, cioè della dislocazione delle emissioni, cioè i paesi più avanzati spostano i loro grandi
impatti. Delocalizziamo.
Esatto. Questo è stato un esempio di utilizzo di dati questo è lo schema concettuale fondamentale dell'ANAMEA. Dicevamo che abbiamo l'ANAMEA è lo strumento che permette di incrociare le attività economiche, sia di produzione che di consumo, quindi quantificate attraverso gli aggregati della produzione, valore aggiunto della produzione, con le pressioni ambientali che queste attività comportano, per esempio la produzione dell'atmosfera, ma questo lo possiamo fare perché i dati li abbiamo calcolati con riferimento alle stesse unità di analisi, cosa che dicevamo che non si può fare all'origine dei dati di emissione di vista che sono associati al processo, ok? E così via, questo è un concetto fondamentale. E qui vediamo un esempio di questo, quanto contribuiscono alle emissioni di attività pubbliche o quelle famiglie, lo vediamo con riferimento a cosiddetti temi ambientali. Allora, aggrediamo perché ha senso farlo, è possibile farlo, le emissioni di gas ad effetto serra. Quindi, all'effetto serra, quanto contribuisce l'agricoltura, quanto l'energia, quanto emissioni delle famiglie?
Cioè fanno 100,
se scusa? Fanno
100, le percentuali fanno 100 all'agricoltura.
No, qui non vedo 100.
Allora,
il 100 è certo, no?
100 facendo, sì, facendo.
Il gruppo di castri facendo.
La stessa cosa di contrario che c'era nella civilizzazione, la stessa per la formazione di ozono atmosferico. Possiamo fare un'analisi di ozono delle famiglie, specifica per consumo delle famiglie, distinguendo i consumi per il trasporto o per il riscaldamento, per esempio, no? Ma possiamo anche dire, per esempio, prendiamo il settore dell'energia elettrica, qual è il contributo di questo settore all'economia nazionale e alle emissioni ambientali. Quindi, per quanto riguarda l'effetto serra, l'energia elettrica, qui facciamo un confronto fra due anni, abbiamo gli aggregati della produzione sotto, quindi l'energia elettrica contribuisce per meno del 5% al valore della produzione del paese, no? Ma contribuisce per più del 30% alle emissioni inquinanti del effetto serra. Questa è questo tipo di operazione nota come profilo ambientale, no, delle varie attività. Ovviamente però ogni attività economica ha un profilo ambientale diverso. Noi potremmo mettere insieme appunto un quadro di diverse attività economiche, no? E quindi vedere quali sono le più inquinanti e però contestualmente che importanza hanno queste economiche, perché se poi bisogna fare delle scelte strategiche c'è un trade-off, insomma, che può essere più portato in informazioni di questo tipo. Cioè, allora io vado ad abbattere le emissioni di un determinato settore sapendo che rinuncio a una certa performance economica o viceversa, no? Oppure scelgo a parità di emissioni, no? Se pensiamo al massimo ovviamente. Ancora con la MEP, per il dato settore si può vedere c'è il cosiddetto dei cavoli che appunto uno sbilanciamento tra la crescita economica e le emissioni ambientali. Qui per esempio vediamo che per le attività manifatturiere non c'è, diciamo che l'effetto serra si mantiene, cioè il peso di quel settore, quanto riguarda il settore serra, si mantiene su un trend che non è né crescente né decrescente a fronte di una posizione che tende a crescere, e invece ci sono risultati significativi per quanto riguarda la certificazione o la formazione del zona dello specchio. Allora, adesso direi, ci interessa toccare un attimo la questione del modello ambientale degli atti pubblici, disegno di legge.
Questo è un po' l'aggiornamento sul quadro legislativo, no?
Allora salterei questa parte della spesa, che dal punto di vista tecnico peraltro si può più continuare all'altro, però effettivamente capiamo solo anche abbiamo che fare, no? Cioè i dati sulla spesa però non siamo all'ambiente. Andiamo rapidamente avanti, qui la confrontiamo, vediamo un po' l'incidenza di questa spesa, però andiamo avanti. I dati ci consentono di sapere non solo quanto si spende, ma per che cosa, quanto per la gestione naturale, quanto per altri interventi, poi come, cioè se per investimenti, se per consumi finali, chi spende, e qui diventa rilevante il discorso rispetto al principio di inquinamento e così via. No? Però il discorso intuitivamente è abbastanza semplice, tecnicamente è più complicato di questo modo che altri, ha una caratteristica che dal punto di vista dell'interpretazione del dato, qui la questione è più delicata, cioè come interpretare il dato di spesa. Quindi è sicuramente un modo di mentalità mentale che da solo dice non solo, ma messo insieme appunto una prima. Questo è lo schema concettuale di base dei conti ambientali patrimoniali che ha origine in uno schema generale di un conto patrimoniale, no? Perché abbiamo uno stock a inizio periodo, uno stock a fine periodo, le variazioni che spiegano questo, le variazioni del corso del periodo contabile che spiegano il cambiamento dello stock. È questo che si fa. Ovviamente introducendo però nel caso della contabilità ambientale le variazioni di natura causate dal sistema antropico o quelle dovute a meccanismi naturali. Però lo schema concettuale, se vogliamo, è quello che diciamo. Vabbè, qui segnalavo che rispetto ad altre tipologie di informazione, una cosa già accennata, cioè la contabilità ambientale è lo strumento che assicura il trattamento sistematico. Poi dal punto di vista più tecnico, il semplice fatto che anche fare gli schemi contabili, per esempio, ci dà la possibilità di rilevare per calcolo alle volte informazioni che mancano. Se è vero lo schema sottostante, anche con Google riesco per differenza. Ma cosa più significativa, alcuni saldi sono soggetti di immediata interpretazione della sostenibilità ambientale, cioè se andiamo a vedere un punto patrimoniale e lì vediamo se c'è un rinnovamento netto o no di quella risorsa, come delle acque. Una determinata risorsa idrica si va depauperando oppure il rinnovamento netto è in crescita o quantomeno si mantiene. Quindi già lì, e questo dato si trova solo da uno strumento di contabilità, non si può trovare da altri tipi di informazioni. Quindi qui segnalava il fatto che appunto un po' per la natura diciamo, dello strumento abbiamo delle caratteristiche specifiche. Vabbè, questo ce lo risparmiamo, però visto che parliamo di contabilità degli enti locali, una cosa diciamo. Allora, qui incrociamo le cose che abbiamo detto, no? Il sistema di contabilità ambientale, che poi sono o conti fisici o conti monetari, o anche ibridi, e se ci riferiamo a quei moduli che abbiamo detto sono quelli più avanzati, parliamo appunto di flussi di materia, anamea, conti ambientali patrimoniali, i conti della spesa, vediamo come si collocano nello schema di PSIR se parliamo di una dimensione di stato di risposte, trasponiamo la contabilità dell'impresa e notiamo una cosa, e cioè che per esempio per quanto riguarda le risposte, la contabilità delle spese del SEA o del SEDE sistema europeo o dei dati dell'Istat costruiti secondo quegli schemi è una contabilità che dà conto dell'intero sistema economico, quindi dei vari settori istituzionali che compongono il sistema complessivamente considerato. Nella contabilità di enti questo consente il collegamento con tutti gli altri dati della contabilità ambientale, dati di natura fisica, per esempio, o i dati degli enti patrimoniali, no? Che possono essere anche, non lo so ancora, insomma, gli NDC possono essere anche monetizzati. Dicevo che tutti questi costi, per il fatto di essere costruiti con riferimento al sistema nel suo complesso, utilizzando in tutti i punti le stesse unità, lo stesso spettro di unità di analisi, gli stessi concetti di analisi, i dati monetari possono essere messi in collegamento con gli altri dati. Che succede nella sperimentazione, per esempio, il 3H che abbiamo nominato oggi? Quella che abbiamo osservato fino ad oggi, adesso prescindiamo dalla eterogeneità, però la sperimentazione di dimensione. Succede che lì si dà conto, ad oggi, però che si è fatto prima, si dà conto delle spese dell'ente. E se si dà conto dei fenomeni fisici, si dà conto dei fenomeni fisici dell'intero sistema. Quindi resta il problema di collegare i dati monetari ai dati fisici. Ho reso l'idea?
Sì.
cioè forse ho reso l'idea di come nel primo caso il collegamento è nella natura degli schemi. Sto affermando, ma non lo dico bene, il fatto che se non c'è, se non ci sono certi schemi, non è scontato il collegamento tra i dati dei vari moduli. E di fatto non sussiste ad oggi in questo momento. Ah, questo non è importante, ma un po' l'ho già accennato. Dov'è che stiamo andando? A livello internazionale ho nominato la Commissione del Lucea, abbiamo la OSEA 2003, abbiamo detto che nel 2012 ci sarà uno standard internazionale, quindi avrà lo stesso rango del sistema della contabilità nazionale. Non ho detto che esiste una strategia europea per la contabilità ambientale, ho accennato al fatto che si sta lavorando all'introduzione dell'elemento europeo per la raccolta di dati di contabilità ambientale secondo gli schemi del sistema di distribuzione europeo stati del SEA. Ecco che a livello nazionale
tempo e così, vedremo di trovare un modo magari via Skype di utilizzare un po' qualche altra mezz'ora del suo tempo. Comunque, sulla questione appunto della contabilità ambientale a livello europeo, no? Non ho sentito nemmeno parlare di Inspire. Inspire è una grande direttiva che ha come obiettivo quello di omogeneizzare le basi di conoscenza geografiche per la costruzione delle politiche ambientali. E il link tra appunto il quadro normativo europeo e Inspire, mi risulta di dire qualcosa?
Qui c'è un altro processo che non abbiamo accennato neanche in queste diapositive. C'è presso Eurostat, non so se lei ha sentito dire che c'è un accordo tra gruppo dei quattro, cioè l'ADG Ambiente, Direzione dell'Ambiente, Eurostat, l'Agenzia per l'Ambiente e Joint Research Center di ISPRA, per il quale parlano di costruire un cosiddetto Shared Environmental Information System.
La sigla della Sense, non ne ha parlato
Eva. Se non parlare anche sull'allestimento, la costruzione, l'istituzione di cosiddetti data center. Però questo è un processo.
È appena avviato, nel senso è stato pubblicato da pochi mesi.
Lo stesso corpo concettuale è ancora in divenire. Diciamo, le cose sono molto meno definite di quanto magari a volte può apparire. Tra l'altro esiste una sede che si chiama Dainesa, questo è dal nome dei direttori, ha creato una sede in cui convoca insieme i cosiddetti direttori delle statistiche ambientali, statistiche e conti ambientali, e rappresentanti dell'Agenzia per l'Ambiente o dei Ministeri dell'Ambiente.
Sono sempre la solita cosa, se lei ha visto quel Lion Earth dell'agenzia. Quella è, come va? Discutiamo. bravo, peccato che c'è poco tempo. Quella è una cosa che ci piacerebbe, noi ci stiamo molto lavorando. Tra l'altro abbiamo avviato una bella tesi di laurea con l'ARPA di Bologna. È stata replicata, cioè abbiamo copiato.
Vabbè, peccato. Questo è l'articolo fondamentale del disegno di legge.
Il disegno di legge è rimasto ancora a livello di disegno di legge, perché è una legge delega sostanzialmente. È una legge delega.
No, ma non è neanche una legge.
Ah, non è stata nemmeno varata. No. Un disegno di legge.
A me dispiace tanto di però.
Ma non è la prima legge.
Vabbè, tanto piazza la Roma.
Allora. Un minuto da lì. Ci organizziamo, ti faccio io un'utenza Skype dove ci vediamo.
Sì, direi che possiamo seguire, magari se ne fosse così.
No, infatti.
Sì, davvero.
Ho l'impressione che le ultime slide si leggono da sole. Qui però disegniamo una cosa, non si è girato. Abbiamo l'SNA, ok? Immaginiamo l'SNA, ok? Immaginiamo un insieme che è il sistema di denominazione. Immaginiamo un insieme che è il SEA, ok? C'è un'intersezione sicuramente con l'SNA per quanto riguarda la spesa, i dati sulla spesa. Perché i dati sulla spesa sono esattamente i dati dell'SNA, solo che non esistono delle SNA, si devono costruire ad hoc perché sono incorporati dentro senza che si vedano, ok? Però concettualmente è quello. Poi c'è il bilancio dello Stato, il bilancio dello Stato non è una statistica, no? È un atto normativo, no? È una legge che adotta un bilancio, ok? Poi si parla del bilancio dello Stato, che è quello prefigurato nel disegno di legge. Diciamo che l'eco bilancio dello Stato è una riclassificazione del bilancio dello Stato per rendere visibile le spese ambientali, ok? Quindi possiamo dire che il bilancio dello Stato è un sottoinsieme che ha oggi è nascosto nel bilancio dello Stato e che dobbiamo fare oggi, ok? Ecco, ma diciamo che c'è un rapporto tra il bilancio dello Stato e l'SNA. Ne conveniamo facilmente o no? Allora, se conveniamo su questo, io dico che c'è esattamente lo stesso rapporto tra l'eco bilancio dello Stato e il SNA. Però questo forse deve dire anche un po' di tempo per parlarne molto l'altro,
no,
qui ho buttato là un'ipotesi di il disegno di legge è un'idea. Se noi parliamo dell'idea, vogliamo rendere un po' più concreta, io qui faccio un'ipotesi. La manovra di bilancio, ma questo si legge facilmente, senza che vediamo adesso, anche questo lo si legge facilmente, e questa è una sistematizzazione che rende giustizia di una chiarezza di concetti che molto spesso nel dibattito che ci sono disegni di legge invece è dominata la confusione, perché lì non c'è stato proprio modo, spazio di mettere a fuoco certe cose, lì era un po' tutto più politico. Ah, scusate, quando dico lì c'è stata una commissione.
Beh, era Pinto, il deputatore, senatore.
No, adesso
sì, si era promosso ancora questo con il governo Prodi.
Il ministro Padoa-Schioppa ha costituito una commissione che ha lavorato a un testo. Io proprio ovviamente avevo fatto dentro quella commissione non c'è stato modo di liberare certe questioni e qui troviamo cioè che comunque bisogna parlare di dati di contesto e di dati di bilancio e come queste cose si rapportano se vogliamo mettere mano a una manovra di bilancio che tenga conto dei fatti ambientali e delle informazioni rilevanti
al riguardo.
E corretto.
Licenziamo, Luigi, ce la fa.
No, tranquillo, ce la fa perché
sì, ce la faccio.
Lo accompagni tu, però
lo accompagno io.
Piazza di Roma, alle 6 c'è il volo, probabilmente.
Alle
5
minuti
10 anni.
Subito.
Prenderò subito.
Sì, poi eventualmente un taxi.
Domani mattina. Fatti sentire, no, perché dobbiamo passare in regione. Quindi a che ora arrivi?
Ma non lo so perché devo capire come sono.
Vabbè, casomai chiaro.
Vai via.
Io avrei una
questo punto e vado a recuperarne un po' più.
Ma tu lo conosci questo
film? Sì. Sì, infatti, tu dimmi, io ho candidato a casa di Angelica quando lei è andata con suo marito un anno negli Stati Uniti, ancora a metà, e ci ha affidato a casa me e Manuela, che lavoravamo a Roma.
Non so adesso se
ci mettiamo intorno al tavolo, possiamo direttamente
guardare.
Sì.
Possiamo?
Sì, sì. No, più che altro ti chiedere quando mancano. Ma questi non sono miei.
No, 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 è solo un registratore. Se possiamo registrare quello che
sì, non c'è problema.
No, anche no, perché te cose guarda, si mettiamo tutte sul sito.
Perché alcuni sono assenti magari.
Okay, sì. Chiedere solo quando mancano 10 minuti alle 5 e mezza magari di avvisarmi così accelero.
5:20.
Ok, allora, al contrario purtroppo della presentazione. Dottor Costantino, io le mie slide non sono proprio, non si spiegano da sole effettivamente, quindi spero di riuscire ad arrivare fino in fondo, perché non ho scritto tutto, se no sarei arrivata veramente a 120 slide, allora ho cercato proprio di ridurre al minimo. Allora, lo scopo di questa presentazione in realtà non è fornirvi un quadro esaustivo di tutto ciò che è stato fatto su questo particolare tema, perché ci sarebbe voluto troppo. Quindi se riesco in questi 60 minuti a darvi anche solo l'intuizione di quello che sta succedendo a livello internazionale, di come le applicazioni fatte a livello locale si inseriscono in questo quadro, per me è già una grande conquista. Ed effettivamente è stato utile avere la presentazione di Costantino prima, perché appunto avete già un'idea di cos'è il SEA 2003, del fatto che ci sarà una revisione nel 2012 e la particolare tipologia di conti di cui provo a darvi questa intuizione si chiama appunto l'acronimo LEAC, quindi Land and Ecosystem Accounts. E diciamo che nella versione che uscirà nel SEA 2012, questo particolare tipo di conti verrà un po' suddiviso fra due volumi. Ci sarà il primo volume che rappresenterà proprio le statistiche standard di cui vi parlava Costantino, nel senso quelle che saranno adottate, saranno sullo stesso piano dell'SNA a livello proprio di standardizzazione e accettazione da parte di tutti. E invece ci sarà un secondo volume in cui non ci saranno proprio, non saranno definiti gli standard, ma ci saranno degli indirizzi metodologici per compilare determinate tipologie di conti. E gli ecosistemi rientrano in parte nel primo volume, se si tratta di come costruire il bilancio della copertura e l'uso del suolo. Nel secondo volume, per la parte che riguarda proprio la costruzione dei conti relativi agli ecosistemi, proprio perché è un tema molto complesso, su cui è impensabile arrivare a una soluzione definitiva e standardizzabile entro il 2012. Poi, vabbè, giusto per completare, ci sarà anche un terzo volume che sarà solo sui policy uses, quindi in teoria nel 2012 dovrebbero essere prodotti questi tre volumi, lo standard, gli indirizzi metodologici sui temi più controversi e poi il terzo volume che è proprio sui policy, cioè come usare questa informazione nelle politiche economiche. Allora, quindi, l'esempio che cercherò di darvi è appunto di come si andranno a comporre questi ecosystem accounts. E poi,
con la bottiglia,
sì, no, non c'è problema, grazie. E poi il quarto punto sono proprio le applicazioni che noi abbiamo fatto e come abbiamo utilizzato, diciamo, il fatto di disporre di un dato georeferenziato nella valutazione e nell'analisi. Ok, come avete già visto nella presentazione di prima, sostanzialmente il patrimonio naturale o capitale naturale, dipende da come effettivamente lo si voglia definire, si compone di risorse naturali, superfici terrestri, prima acquatiche, io ho messo idri, però insomma il senso è quello, e gli ecosistemi. Nei primi due casi si ha una corrispondenza praticamente speculare rispetto a ciò che c'è nell'SNA. Invece nel caso degli ecosistemi è una propria creazione ex novo, cioè nell'SNA non c'è nulla a cui attaccare il conto satellite ecosistemi, proprio perché non è una cosa introdotta proprio dal sistema di conti ambientali. Ora, questa è un'immagine che c'è nel manuale SEA 2003, in cui praticamente si vede come rispetto a una contabilità nazionale che in realtà considera, in particolare nel capitolo sui conti di flusso, così come adesso la contabilità nazionale, noi abbiamo come vengono conteggiati i flussi relativi ai prodotti, a ciò che è economicamente prodotto. Con i conti satellite, il SEA, loro in realtà, scusate, ho toccato un po' troppo, sì, cerca di contabilizzare anche i flussi, in questo caso di prelievo dalle risorse naturali, e di i residui che si riversano nell'ambiente naturale. Quindi in realtà quello che prima era solo questo quadrato in basso a sinistra diventa poi, si allarga in questo modo. Se volessimo fare proprio una schematizzazione molto... Questo appunto, ripeto, l'ho preso proprio dal manuale. Vedete che accanto alle risorse naturali ci sono anche gli ecosistemi. L'ecosistema che però nel SEA effettivamente, diciamo che c'è un problema. Nel SEA noi troviamo delle indicazioni e degli esempi di come compilare i conti sulle risorse naturali, ma questo non è stato frutto di un capriccio, diciamo è stato fatto perché? Per la disponibilità di dati, per il fatto che in questo modo si riusciva a creare un collegamento lineare con altri moduli, quindi se pensate ai prelievi e alle emissioni, se si tratta di una risorsa naturale, creare un collegamento fra non lo so, il settore che sfrutta il legno e il conto relativo alle foreste è più semplice, proprio una relazione lineare fra questi due tipologie di conti. E poi anche per esigenze legate direttamente ad alcune risorse, in particolare si fa riferimento alle risorse del sottosuolo, ad esempio, che avevano, che diciamo più, maggiormente rispetto ad altre risorse richiedevano questo tipo di impostazione. Però fondamentalmente, come vedete anche qui, c'è proprio una separazione fra risorse naturali e input che vengono dall'ecosistema. E allora, da un punto di vista concettuale, questa cosa in realtà è sbagliata, perché è proprio il fatto che c'è l'ecosistema che dà la possibilità di fornire la risorsa e farla arrivare al mercato, quindi è l'ecosistema che origina la risorsa. E inoltre ciò che viene, il secondo punto che vi ho segnato qua, il concetto di perdita, si verifica solo quando il capitale naturale non è mantenuto, cioè se una foresta viene sfruttata oltre il suo tasso di rigenerazione naturale non è più in grado di fornire legno. Però in realtà quella di fornire legno è solo una dei servizi che fornisce la foresta, e in realtà se non è più in grado di fornire legno non c'è proprio questa, non c'è solo questa corrispondenza lineare tra il fatto che non c'è più la risorsa legno, il fatto che non c'è più la risorsa legno andrà a impattare l'equilibrio idrogeologico, la funzione produttiva, l'erosione del suolo, tutto un insieme di altri effetti che hanno effettivamente sull'ecosistema un impatto diretto. E quindi cosa succede? Diciamo che si pensa appunto a creare questa tipologia di conti che quindi riguarda appunto il suolo e i servizi ecosistemici. Chi se ne occupa è l'Agenzia Europea dell'Ambiente, ed c'è in particolare il Topic Center on Terrestrial Environment, creato alla fine del 2001, a cui proprio l'Eurostat aveva chiesto di sperimentare, di cominciare a avviare qualche sperimentazione di questa tipologia di conti utilizzando i dati Corinne Vancouver e anche tutte le statistiche elaborate a livello europeo, quindi dall'Eurostat. Quindi inizialmente si trattava di mostrare le variazioni a livello proprio di Vancouver, quindi Vancouver Land Use Change. Tuttavia nel tempo si è cominciato a elaborare qualcosa di un po' più sofisticato, proprio per creare un modello che non tenesse conto solo dei cambiamenti del suolo, ma anche delle variazioni che si provocavano negli ecosistemi che sono su un determinato territorio. Allora, quindi l'obiettivo di questi conti, che appunto saranno oggetto parzialmente del volume 1 e parzialmente del volume 2 nel SEA 2012 che uscirà, diventa valutare l'impatto delle pressioni per lo più antropiche, ma non solo, sugli ecosistemi, valutare il contributo totale dei servizi ecosistemici includendo anche quegli elementi che non hanno valore di mercato, perché in realtà se il legno arriva al mercato perché viene venduto, diciamo tutti i servizi di diciamo, regolazione dell'ecosistema che permettono che si formi il legno e che venga venduto al mercato, questi non hanno un valore di mercato, non passano per il mercato, non vengono valutati. Invece lo scopo di questi moduli è dare una valutazione anche a questi, diciamo, servizi intermedi o complementari. E poi abbiamo il terzo punto, che è appunto quello di quantificare il costo per mantenere intatto il flusso di servizi ecosistemici quando questi sono intaccati da un uso eccessivo. Allora, come viene fatta questa cosa? Si comincia a ragionare, e tenete presente, questo lo vedremo dopo, che si tratta sempre di un'impostazione in termini nazionali, stiamo parlando dell'elaborazione di un modulo contabile a livello nazionale, su scala nazionale. Si comincia a pensare di elaborare una serie di indicatori, una serie di aggregati. Un primo aggregato per calcolare la capacità del capitale, suona malissimo, capitale ecosistemico, però loro lo chiamano ecosystem capital, quindi l'ho scritta così tra virgolette, però in realtà in inglese forse suona un po' meglio, non lo so. di continuare, quindi la capacità di questo ecosystem capital di continuare a funzionare nel tempo, cioè fornire servizi. Poi valutare anche il consumo di questo capitale, che è valutato in termini di differenza fra la quantità che dovrebbe esserci e quella che effettivamente c'è. Quindi è proprio il gap che si va a valutare in questo caso. E poi si vuole valutare anche il valore dei servizi ecosistemici che non hanno valore di mercato, come dicevo prima, e poi una serie di altri aggregati che qui non vi ho effettivamente citato. Questi sono quelli più facilmente comprensibili, cioè che arrivano subito, perché gli altri hanno una valenza forse più contabile. Ecco. Ora, come si può fare questa cosa? Perché cioè, rendete conto che l'indicatore per calcolare la capacità del capitale non è proprio una cosa banale, quindi cos'è che hanno prodotto, cos'è che hanno cercato di elaborare? Adesso vi mostro una slide che probabilmente avrà un impatto un po' brutto, però in realtà sembra complicata, ma quando si va a analizzare tabella per tabella ci si rende conto che è soltanto lunga, ma non è complicata, perché è abbastanza lineare nel ragionamento. Allora, questo è il sistema che loro hanno pensato e come vedete, anche dalla spiegazione di come funzionano queste frecce, alcuni di questi rettangoli rappresentano dei bilanci. Quindi per bilanci faccio esattamente riferimento a quello di cui parlava dottor Costantino prima, cioè stock iniziale, una serie di variazioni che possono essere incrementi o decrementi e lo stock finale alla fine del periodo che si considera. Quindi come vedete ci sono alcuni... verso la freccetta, ah, eccola qua. Ci sono alcuni rettangoli che rappresentano dei veri e propri bilanci, altri invece che sono invece delle tavole di raccordo per o pesare i dati calcolati nei bilanci precedenti, oppure di trasformazione di passaggio dai termini fisici ai termini monetari. Adesso per avere veramente un'intuizione rapida di come potrebbe funzionare un sistema del genere, io vi faccio vedere, usando le elaborazioni, i dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, questo filone qui, se riesco a ritrovare la freccetta, no, eccola qua. Praticamente partendo dalla tabella 1 seguiamo un attimo questa AL, praticamente, seguiamo questo filone. Allora, questo primo rettangolo rappresenta in pratica il conto relativo alla copertura del suolo. Quindi vedete, abbiamo un stock al tempo 1, stock al tempo 2 e una serie di dati che descrivono il consumo relativo alla copertura del suolo e la formazione, quindi un dato negativo e un dato positivo, insomma tutte le trasformazioni negativo e positivo che hanno luogo. E praticamente sotto abbiamo una serie di indicatori espressi per lo più in termini percentuali. Ora, parte di questa informazione viene utilizzata per calcolare questo ecosystem distress syndrome. In pratica, prima abbiamo parlato della pressione sull'ecosistema. In realtà, però, questi sono tutti dati pubblici che l'Agenzia Europea dell'Ambiente ha messo, quindi se siete interessati c'è proprio il tabellino Excel in cui fanno vedere come fanno. C'è una tabella che spiega come misurare questi indicatori, cioè la pressione viene vista proprio nel come cambia lo stato di salute delle specie che vivono in un dato luogo, la resilienza, quello che qui viene chiamato il vigore. Quindi partendo dal dato di prima si calcola un valore medio sia per la copertura del suolo al tempo 1 che al tempo 2 e si calcola poi l'ecological target value che in pratica viene tradotto in secondo questo sistema è una classificazione qualitativa praticamente.
Sono misure dello stato di salute?
Sì. Sì, esatto. Però appunto diciamo che si parte dai dati calcolati qui. Sono pesati secondo questi sistemi e poi quello che si ottiene qui viene utilizzato per calcolare questi indicatori. Da una parte quindi abbiamo il potenziale ecologico totale pesato in chilometri quadrati e dall'altra parte l'ecosystem sustainability gap. E allora, non lo so che così da recepire effettivamente è abbastanza arduo, perché secondo me queste cose se non si vedono calcolate passaggio per passaggio non si riescono a segnare. Però il senso di questa presentazione è per farvi vedere che in realtà Nel momento in cui io ho questo bilancio e so quali indicatori calcolare, riesco con le indicazioni metodologiche suggerite dal gruppo di lavoro che si occupa dell'EAC, dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, ad arrivare poi a quegli indicatori, a quegli aggregati di cui abbiamo parlato prima. Ed esiste, cioè in questo file Excel che ha praticamente tre documenti, in realtà presentando tutte le tabelle relative ad ognuno di questi rettangoli si capisce effettivamente come, quali dati servono e come calcolarli. Quindi in realtà, visto così, sembra un gran casino, però in realtà nel momento in cui si vanno a spulciare anche le tabelle e si vede come si calcolano i singoli indicatori, si riesce, nell'ipotesi di avere tutti i dati che servono, a calcolare quelli che poi sono gli indicatori ritenuti utili per valutare effettivamente i cambiamenti nell'ecosistema, quindi non solo nella singola risorsa naturale, ma nell'ecosistema.
Stato.
Dovrebbero essere, sì, allora questo è uno standard proposto a livello nazionale.
Ma
difatti,
che si prelevano, dicevi?
Sì,
su base nazionale?
Sì, perché allora diciamo che sostanzialmente lo scopo diciamo dell'Agenzia Europea è utilizzare i dati che loro producono a livello di Corin, quindi sul land cover e land use, e le statistiche che vengono passate dall'Eurostat. Quindi in realtà sono poi statistiche che l'Eurostat raccoglie dai singoli stati, così come l'Eionet raccoglie i vari dati sull'ambiente dalle singole agenzie nazionali per l'ambiente. Allora, questa è, secondo me, era una slide che era stata presentata proprio da, c'è un personaggio che si occupa specificatamente di queste cose, ed è Jean-Louis Weber, lui in pratica che porta avanti tutto questo filone di applicazioni. E secondo me era illuminante questa slide, perché si capisce come, allora, quello che abbiamo intravisto adesso è la struttura del SEA 2012 riferita a come dovrebbe aver luogo l'impostazione di moduli relativi a suolo e servizi ecosistemici, però è un'impostazione a livello nazionale, quindi qual è la scala e chi produce, chi è coinvolto nell'elaborazione di questa tipologia di dati, le agenzie ambientali, i ministeri dell'economia, gli uffici statistici. E a cosa servono? Cosa dovrebbero servire questi dati? Dovrebbero servire probabilmente alla costruzione di tabelle di riferimento per prezzi e costi relativi ai danni degli ecosistemi, per fini legali, ad esempio danni ambientali, si fa riferimento a una appunto tabella che riporta quali dovrebbero essere i danni da pagare in termini monetari ai fini della compensazione, ad esempio. Così come avere dei dati su cui impostare delle tasse ambientali, oppure costruire degli indicatori macroeconomici integrati. Però se si guarda il livello locale, la scala globale, vedete che la situazione cambia. Nel senso non si può, cioè forse si potrebbe, però non avrebbe molto senso probabilmente costruire esattamente lo stesso schema a livello locale, sarebbe estremamente complesso costruire lo stesso schema a livello globale. Da una parte perché a livello locale, come vedete, quando si tratta di un'azione locale, e la scala di riferimento è più piccola, si tratta appunto di una scala locale di siti specifici, quindi che la gestione di particolari risorse, di progetti, caso studio, e quindi a cosa potrebbe servire un'impostazione contabile? Probabilmente potrebbe servire non tanto per pensare a come impostare le tasse ambientali o costruire un indicatore macroeconomico, mesoeconomico integrato, quanto piuttosto per valutare costi o benefici specifici per un progetto che si vuole realizzare nell'area, oppure appunto per la valutazione di trade-off, oppure i pagamenti per i servizi ecosistemici, PES, relativi a degli specifici mercati che caratterizzano un determinato territorio.
Come si diceva prima, è difficile fare uno standard per queste scale di...
Sì, allora uno standard... diciamo definito come a livello nazionale, che quindi implica necessariamente dei passaggi rigorosi, sì, e quindi invece la proposta che viene fatta è quella di proporre delle linee guida, cioè come muoversi per approcciare una contabilità ambientale locale, così come su scala globale, cioè chiaramente i conti devono essere semplificati, sarebbe più probabilmente utile pensare a degli indici piuttosto che a tutti quegli, l'elaborazione di tutti quei moduli che abbiamo intravisto prima. Quindi adesso diciamo che un commento a questa parte, prima di entrare proprio nei casi studio a livello subnazionale, è che i risultati più convincenti quando si tratta proprio degli ecosistemi è che funziona, può funzionare il discorso nel momento in cui si ragiona su zone specifiche, su particolari ecosistemi, quindi anche su scala maggiore, però concentrandosi su un particolare tipo di ecosistema, oppure se ci si concentra su particolari importanti servizi ecosistemici, quindi un particolare emergenza ambientale legata a dei servizi, quindi ci si concentra su quelli. Anche per quello è difficile in questo caso, in particolare per i servizi ecosistemici, riuscire a pensare a lo stesso tipo di diciamo bilancio che può essere invece costruito per altri temi ambientali, di contabilità ambientale, come abbiamo visto nella presentazione precedente, proprio perché l'ecosistema è molto più complesso, molto più articolato, e quindi è troppo difficile riuscire a prevedere anticipatamente tutto quello che può accadere. Ok, adesso qui in pratica vedete, vabbè, in una forma un po' diversa, però esattamente lo stesso schematizzazione di bilancio che è stata proposta prima, ed è quella che fondamentalmente in questi casi studio è quella che abbiamo applicato. Cioè noi fondamentalmente abbiamo un intervallo temporale che può essere di 1, 5, 10 anni, possiamo valutare uno stock iniziale, delle variazioni che intervengono all'interno di questo stock, che possono essere di natura antropica, quindi attività economiche o trasformazioni comunque apportate dall'uomo, dovute a cause ambientali, che possono essere provocate da catastrofi o anche dai semplici, non so, danni da insetti ad esempio, oppure ad altre cause. Queste altre cause in genere si riferiscono alle variazioni di classificazione di destinazione ed uso del suolo, quindi in questo caso qua, diciamo, dovesse verificarsi qualcosa del genere, in genere non è vista, non è attribuita l'azione antropica, viene più inquadrata come un'altra causa. Allora, quindi cosa si fa? Si intende costruire questo bilancio su un certo numero di funzioni e valutando queste funzioni prima in termini fisici e poi in termini monetari. Quindi in realtà il passaggio è questo. Cioè, i casi studio che vi presento adesso sono uno relativo alle foreste del Cansiglio, che sono appunto qui in Veneto. E quindi cominciamo con la foresta del Cansiglio, che è divisa fra tre comuni e due province. Abbiamo tagliato via la parte che rientra nel confine del Friuli, quindi ci fermiamo in questa parte qui. E cosa abbiamo fatto? Allora, questo è lo schema, quindi abbiamo costruito un bilancio, però non abbiamo costruito questo bilancio solo in relazione alla funzione produttiva. Abbiamo costruito questo bilancio replicandolo per cinque funzioni che abbiamo identificato: la funzione produttiva, la funzione ricreativa, la funzione protettiva, il carbonio stoccato nel suolo e nel soprassuolo, e poi abbiamo identificato anche la biodiversità. Perché questa cosa? Ci è stata molto criticata, perché la biodiversità non è una funzione, questa è la prima critica che viene mossa. Però in realtà la biodiversità è un qualcosa che permette che l'ecosistema, diciamo, è un prerequisito essenziale di funzionamento dell'ecosistema. Per questo noi abbiamo, cioè, non valutare la biodiversità e fermarsi magari solo alla funzione produttiva sarebbe una pericolosissima sottostima. E quindi, pur non essendo una funzione, noi l'abbiamo diciamo aggiunta proprio per tener conto. Esatto, sì.
Su qualche d'un altro direbbe manca ancora il paesaggio.
Allora il paesaggio. Allora il paesaggio.
La creativa magari così.
Esatto.
La funzione creativa dovrebbe essere.
No, il paesaggio deve essere. No,
il paesaggio anche diverso, no, non è creativa.
È vitale, sempre, no?
Però effettivamente.
Esatto, quello più creativo.
Allora il paesaggio è una funzione un po'. C'è
l'approccio PIPA e l'approccio analitico.
No, allora questa cosa qui la dico adesso, perché senza che la rimando a dopo ci sta bene adesso. Nel caso successivo, che è quello di Sant'Erasmo, c'era proprio il problema del paesaggio, perché c'è stato criticato il fatto che noi abbiamo valutato come funzione produttiva praticamente la funzione agricola, perché in Sant'Erasmo ci sono coltivazioni eccetera, e la funzione residenziale. Quindi la funzione del paesaggio, in parte, se i prezzi sono così alti è perché c'è il paesaggio, però noi abbiamo valutato il paesaggio anche nella funzione ricreativa, solo che nella funzione produttiva, diciamo, l'apprezzamento per il paesaggio si riversa nei prezzi immobiliari da parte di chi risiede a Sant'Erasmo. Nella funzione ricreativa l'apprezzamento per il paesaggio risiede praticamente in ciò che chi viene da fuori è disposto a pagare per... Esatto. Quindi in realtà è una funzione, quella del paesaggio, ibrida, perché si spalma su più funzioni. Quindi è abbastanza...
Lo stesso ruolo della biodiversità.
Sì.
Che influisce un po' sulla... Non tutte, ma su alcune funzioni.
Sì, su alcune funzioni in modo probabilmente più diretto, però non è, comunque non abbastanza esaustivo, cioè non, se non ci fosse sarebbe una grave pecca comunque, cioè, anche perché poi abbiamo visto alla fine la biodiversità ha sempre pesato per quasi il 30%, quindi comunque una parte sostanziosa del valore economico totale, quindi un valore economico totale in cui manca il 30%, vabbè, forse il Canzio è il 30%, Sant'Erasmo un po' di meno, però comunque era una parte, diciamo, sostanziosa. Adesso, come vedete, per ognuna di queste funzioni io vi ho riportato, vabbè, in inglese però, quelle che sono state le unità che noi abbiamo utilizzato per la valutazione, prima in termini fisici e poi in termini monetari. Quindi per la funzione produttiva abbiamo usato la quantità di legname in metri cubi e per la funzione, per la valutazione in termini monetari, il prezzo di macchiatico. Poi vediamo come, perché lì effettivamente il fatto di avere dei database georeferenziati ci ha permesso di affinare parecchio i dati di partenza. Per la funzione ricreativa abbiamo considerato l'area in ettari e in termini fisici, in termini monetari, uno studio di valutazione che usava il costo del viaggio, il metodo del costo del viaggio. Per la funzione protettiva abbiamo scelto di applicare un modello legato al rischio di erosione del suolo. Era un gruppo di Torino, Giao e Brun, che hanno inventato questo modello. E quindi noi abbiamo applicato il modello in termini fisici e sui risultati di questo modello abbiamo poi applicato i costi di surrogazione, facendo un ragionamento: se non ci fosse la foresta a svolgere questa funzione protettiva su quella porzione di territorio, quanto costerebbe in termini di opere di ingegneria naturalistico mettere su un impianto che protegge il territorio? Quindi non è una cosa che realmente si vuol fare, perché sarebbe una roba assurda, però è, insomma, il ragionamento che ha giustificato l'applicazione di questo tipo di costi. Allora, il bilancio del carbonio in realtà è relativamente semplice, perché esistono già delle formule standardizzate proprio dall'Eurostat in cui si passa da metri cubi di legname a tonnellate di carbonio. E poi abbiamo usato come valore di mercato i prezzi riportati nei rapporti annuali della World Bank, in particolare sull'Europa. Quindi in pratica, quando si calcola la funzione produttiva si può facilissimamente calcolare anche quella dell'assorbimento del carbonio applicando questa formula e prelevando, diciamo, ricorrendo a questi prezzi. La biodiversità, assieme a quella protettiva, è stata ovviamente una delle funzioni più difficili da valutare. E qui abbiamo utilizzato gli indicatori di carta natura, che è un metodo che ha praticamente elaborato APAT ISPRA. La cosa bella di questi indicatori è che sono indicatori spaziali già all'origine, nel senso che vengono calcolati una serie di valori rispetto a ogni particella sulla base di quello che è l'habitat presente nella particella e l'estensione di questo habitat rispetto a quello che dovrebbe essere, sulla base del Corine Biotopes, dello standard elaborato Corine Biotopes. E poi...
quello dovrebbe essere nel senso l'habitat potenziale, sì, senza l'impatto antropico.
Esatto. E poi tra l'altro viene anche misurata la frammentazione, la distanza rispetto ai fattori di pressione, quindi un sacco, cioè nasce proprio, indicatori di carta natura nascono come indicatori già spaziali. E quindi abbiamo utilizzato questi indicatori per mappare l'area e poi per attribuire una valutazione monetaria, per cui abbiamo usato uno studio di valutazione contingente, però in questo caso non l'avevamo sull'area, quindi abbiamo fatto un benefit transfer da un altro studio, da uno studio fatto su un'area simile. Quindi adesso l'idea è quella di vedere funzione per funzione e capire come il fatto di aver utilizzato un database georeferenziato ha fatto la differenza rispetto a prendere i dati così com'erano. Allora, nel caso della funzione produttiva, La differenziazione è venuta dal fatto che noi avevamo in pratica questo piano di assestamento che era costituito da 181 particelle e per ogni particella avevamo la quantità sulla particella dei metri cubi di legname presenti e della specie. E quindi in pratica abbiamo utilizzato questi dati differenziandoli per particella. Quindi come vedete ci sono delle particelle su cui c'è una presenza più massiccia e delle particelle in cui invece effettivamente non vi è una presenza quasi sporadica, cioè non c'è una presenza di legname o comunque di alberi, di legna in piedi consistente. Allora, per la parte monetaria siamo partiti dal prezzo di macchiatico e abbiamo considerato il prezzo di macchiatico per le diverse specie, perché a seconda della specie più o meno di prestigio, più o meno di qualità, se ne fa un uso diverso. È chiaro che la legna da ardere ha un prezzo bassissimo, invece la legna con cui si vanno a fare i mobili ha un prezzo più alto. E inoltre abbiamo considerato quelli che sono i costi di esbosco, nel senso che se il terreno è particolarmente impervio, la strada è lontana, cioè i costi di esbosco aumentano. E quindi in pratica abbiamo considerato, in questo caso abbiamo visto dove c'era la copertura stradale, quali erano le caratteristiche delle particelle in termini di pendenza e presenza di massi e così via, e sulla base di quello abbiamo sottratto un costo di esbosco diverso a seconda delle caratteristiche proprio delle particelle, della distanza o vicinanza dalle strade. E quindi in questo vedete che dal passaggio fisico monetario, se avessimo moltiplicato un unico prezzo avremmo avuto un risultato. Differenziando i prezzi a seconda della specie, a seconda di quello che sarebbe stato il costo di esbosco, invece il quadro finale è diverso. Poi il carbonio stoccato in suolo e soprassuolo, abbiamo detto dal punto di vista fisico abbiamo applicato in pratica quella formula che è già nei manuali Eurostat. Per il carbonio stoccato nel suolo abbiamo fatto una stima molto grezza, abbiamo utilizzato uno studio famosissimo che credo utilizzino tutti o quasi, perché in realtà l'unico modo per sapere esattamente quanto carbonio è stoccato nel suolo sarebbe fare cartaggi. Non esiste una formula, almeno per quello che ne so io, da quello che ho chiesto in giro eccetera, non esiste una formula che a seconda del tipo di suolo eccetera ci dice esattamente quello che c'è. Quindi abbiamo preso questa classificazione mondiale che ha fatto questo, allora io vi dico come si scrive perché dopo tanti anni non ho ancora capito come si pronuncia, Baties con la lunga. Lui praticamente per tutti i tipi di suolo ha calcolato il contenuto organico a seconda della profondità. Quindi quello che abbiamo fatto è capire quali sono i tipi di suolo di questa porzione di territorio, vedere sempre sul database georeferenziato la profondità di ogni particella e quindi da qui calcolare il contenuto organico.
Come? Avete carotato tutte le particelle?
No, allora esiste questa tabella. Lui dice, allora se c'è l'Ubisol e la profondità è da 0,30, il contenuto di carbonio organico sarà
top. Ma infatti lui chiede come fai a sapere la profondità?
Perché era nei piani di assestamento. Era quello che era, non ho capito la domanda. Sì, no, era già nei piani di assestamento. Quindi noi abbiamo preso i piani di assestamento formato cartaceo, abbiamo riportato in ogni particella tutti i dati che ci erano utili e da qui poi abbiamo calcolato questa cosa. E come prezzo praticamente qui sì, in realtà non vi ho riportato la mappa con i prezzi perché qui abbiamo usato un prezzo unico, certo, che era 15 euro a tonnellata che abbiamo trovato su questa pubblicazione annuale della World Bank. Ok, funzione ricreativa. Qui è stato utile a fare effettivamente un discorso proprio di distanze, perché c'era uno studio su quest'area che ci diceva chi era l'utente tipo, la funzione ricreativa, chi è che veniva al Bosco del Cansiglio a far cosa. In realtà il Bosco del Cansiglio è il tipico posto da passeggiata della domenica, poco più in realtà. Quindi ciò che influenzava i turisti, la presenza dei turisti era in parte la presenza di un certo tipo di paesaggio, in parte la presenza di sentieri, di aree da picnic, ma soprattutto, visto che si trattava più che altro di turisti non particolarmente dinamici, la distanza dai parcheggi. E quindi noi abbiamo creato dei buffer rispetto a dove si trovavano i parcheggi e abbiamo considerato oltre a questo anche la presenza dove c'erano appunto i posti per i picnic, magari il centro di educazione ambientale, sì esatto. E quindi in base a quello abbiamo mappato. Come?
Le aree più attraenti.
Sì, esatto. Infatti praticamente vedete che poi alla fine questa area centrale sono tutti proprio le aree dove c'erano i parcheggi, dove vicino c'era il posto per fare il picnic e così via. Ora, quindi abbiamo creato questa mappa, abbiamo fatto una vera e propria mappa e a questa mappa abbiamo preso i risultati di questo studio, che per nostra fortuna era già stato fatto, uno studio di valutazione basato sul metodo del costo del viaggio, abbiamo attribuito il 100% di questo valore alle particelle che avevano, che erano poco distanti dal parcheggio, che avevano il picnic, eccetera, eccetera. E via via che la distanza aumentava e che non c'erano più queste altre caratteristiche, abbiamo scalato il valore. E quindi in questo modo abbiamo attribuito una diversa funzione ricreativa a seconda delle aree.
Come mai c'è solo il valore monetario?
Perché?
Perché come mai c'è solo il valore monetario?
Perché praticamente...
Perché disponibilità a pagare,
Sì, però la controparte...
Sì, no, perché era uguale in realtà. Era uguale. Cioè noi praticamente abbiamo fatto allora la mappa delle particelle che valeva di più è questa qui. E quindi abbiamo moltiplicato le particelle che valevano di più per il valore pieno del costo del viaggio, le particelle che valevano un po' di meno per l'80%
sì, non
del
processo, sì, non è un processo indietro che passa dalla quantificazione di un materiale al suo valore, no? Vai direttamente sul valore di funzione dell'area, no?
Non puoi tornare indietro di una cosa,
metti il cubo di qualcosa, metti il quadro di qualcosa,
no, però c'è l'entità che gode della ricreazione, cioè ci sono le persone che usufruiscono del costo,
sì, ma le metti insieme tutte le spese e
sì,
ogni
cioè tu valuti, ma non valuti i tempi trascorsi dalle persone e le persone che ci vanno, anche questo potrebbe essere contribuire a definire la faccia l'altra faccia della spesa.
Può essere ovviamente complicato di
però
avere i dati, no?
Sì, vabbè, sì. Però.
No, allora, diciamo che questo discorso...
Perché per esempio non c'erano dati sulla singola frequentazione.
C'era, c'è stato a monte del metodo del costo del viaggio. A monte dell'applicazione hanno fatto comunque uno studio di frequenza media.
Hanno fatto praticamente una stima dell'attrattività dell'area.
Cioè, noi non l'abbiamo fatto perché in realtà abbiamo preso i risultati di questo studio e li abbiamo applicati. Quindi in realtà non c'è la parte fisica, perché la parte fisica è esattamente uguale, perché poi abbiamo applicato, quello che abbiamo fatto noi è scalare, anziché attribuire a tutta l'area lo stesso valore, perché loro effettivamente hanno calcolato, cioè quello che c'è, il risultato dello studio, è una disponibilità a pagare, in questo caso indiretta, perché non è stato un questionario, ma è stata una rilevazione dalle frequenze, delle persone che vanno...
Quindi, in effetti in totale il risultato dal vostro studio sarà inferiore in termini quantitativi complessivi rispetto a quello che avevamo in precedenti, perché non avevano differenziato.
Sì, allora se uno applica su tutta l'area...
Se si arriva al 60% tu non hai quello che invece hanno attribuito gli altri, che è il 100% su tutto, scusatemi.
No, sicuramente se si applica su tutta l'area il prezzo pieno, è chiaro che per questa funzione il prezzo pieno è maggiore. Però poi se...
Però se è vera l'ipotesi che comunque sì, il bosco attrae un certo tipo di persone, di utilizzo,
è
più ragionevole
rispetto allo studio precedente.
Ok, allora per la funzione protettiva io ho voluto mettere quello che era il modello che abbiamo utilizzato. Allora, perché sembra effettivamente di nuovo, queste cose sembrano complicate, però in realtà nel momento in cui si va a vedere parametro per parametro, sono soltanto una serie di passaggi, tutto sommato. Allora, cosa abbiamo fatto? Tutti i parametri che vedete qui sulla vostra sinistra sono dei parametri che in gran parte sono già nel piano di assestamento, cioè noi per ogni particella siamo in grado di appunto stabilire, abbiamo dato sulla tessitura, profondità, pietrosità. E quindi da questi calcoliamo un indice che, vabbè, di cui abbiamo la formula dal modello sull'erodibilità, che quindi a sua volta contribuisce al calcolo del rischio di erosione, che combinato con l'efficacia della copertura ci dà il valore protettivo del bosco. Quindi quello che facciamo è calcolare tutti questi parametri, ma automaticamente per particella, ma avendoli già georeferenziati per ogni singola particella, è questione veramente di un minuto, si imposta la formula, si calcolano dai parametri gli indici e dalla combinazione di indici otteniamo il valore protettivo del bosco, che come vedete in pratica alla fine cosa viene fuori? Abbiamo una mappa in cui il valore produttivo del bosco è altissimo laddove è molto alto il rischio di erosione. E quindi il fatto che ci sia una copertura forestale è importantissimo, è fondamentale. Laddove invece è molto basso. Allora, la scala economica, qui è stato un ragionamento un po' più complesso, però appunto devo premettere, non avendo io le competenze, mi sono rivolta appunto a forestali e idrologi per farmi un po' aiutare in questa cosa. Abbiamo preso un manuale di opere di ingegneria naturalistica e prima cosa che abbiamo fatto abbiamo detto, ok, sulla base delle caratteristiche del Cansiglio, quali sono le opere che si possono applicare? Allora, aiutata da chi conosceva anche il territorio, abbiamo scelto tot numero di opere.
Anche qui valore di surrogazione.
Valore di surrogazione. Però abbiamo fatto il fatto di avere questa mappa dal punto di vista fisico, ci ha aiutato a scegliere quale prezzo applicare, nel senso che un'opera può costare moltissimo, può costare mediamente o può costare poco. E soprattutto può avere una durata, non so, di 20 anni o può avere una durata di 10 anni, ad esempio. E quindi il fatto di operare su particelle che avevano un valore molto alto ci ha fatto scegliere l'opera che costava di più, chiaramente l'opera adatta a quel territorio che costava di più, e una durata magari inferiore rispetto magari a un altro posto. Quindi il fatto di disporre di questa mappa ci ha aiutato proprio a ponderare i prezzi e la durata da applicare, quindi abbiamo proprio fatto una attualizzazione dei costi. Quindi diciamo è stato doppiamente utile il fatto di avere un database georeferenziato che riportasse tutte queste caratteristiche, perché ci ha permesso proprio di differenziare i costi. Allora, per la biodiversità vi ho riportato solo la mappa finale, se avessi riportato tutte quelle intermedie non finiamo più, però appunto se poi qualcuno è interessato, cioè questi lavori li abbiamo fatti, quindi possiamo spedirli, non è un problema. Allora, per la biodiversità abbiamo, allora il discorso è molto simile.
5.20 avevi detto?
Mm-hmm. Sono già le 5.20?
5.19.
Oddio. Vabbè, ok, finiamo il Cansiglio, poi Sant'Erasmo. Purtroppo come accidenti, lo sapevo che ero lento. Vabbè, comunque l'idea di fondo è quella di utilizzare.
Lui ha fatto la sua tesi forestale, che
la
sua tesi.
Alla certosina.
Ah, vabbè,
Undici.
Vabbè, alla certosa.
Ah, ho capito.
Un'isola vicino.
Ah, ho capito. Allora, nel caso della biodiversità il principio è molto simile. Abbiamo preso questi indicatori di Carta Natura e in particolare quello che ci è piaciuto di come Carta Natura è organizzata è che è vero che c'è un indice generale, però ci sono tre macro indicatori che vanno a formare questo indice. Uno è relativo alla presenza di specie, quindi quanto più specie ci sono, tanto più questo indice è alto. Uno è relativo alla, diciamo, grado di pericolo di queste specie, cioè se sono specie rare, esatto, la vulnerabilità, e l'altro invece è la pressione antropica, quindi diciamo il rischio di essere troppo vicini a una strada, a un centro abitato, ad altri fattori di pressione. Questo è stato utile perché poi, quando abbiamo preso lo studio di valutazione contingente, che è stato fatto per un'altra area forestale, questo studio di valutazione contingente diciamo, ha separato la disponibilità a pagare delle persone a seconda del fatto, diciamo, era impostato più o meno come sei disposto a pagare più tasse per proteggere una specie rara? Oppure sei disposto a pagare più tasse per fare in modo che continui a esserci la stessa ricchezza di specie che c'è adesso? Cioè in realtà siamo riusciti a questa diversificazione in tre, erano più domande, sono state 5 domande che hanno fatto, però noi abbiamo raggruppato le domande in modo tale da far rispecchiare questa disponibilità a pagare a questi macro indicatori. E quindi in pratica, avendo mappato diciamo, l'area sulla base dei valori degli indicatori, abbiamo poi attribuito la disponibilità a pagare in relazione ad ogni indicatore, poi le abbiamo aggregate, e quindi questo è il risultato finale. E vabbè, poi abbiamo sommato tutto e abbiamo ottenuto il valore economico totale.
Vale
e
quindi, tanto la biodiversità?
Beh sì, qui era 30%, in questo caso qui sì. Sant'Erasmo un po' meno perché c'era il valore residenziale che era altissimo, chiaramente. E quindi chiaramente avendo un alto valore residenziale, invece qui la funzione produttiva non valeva quanto il valore residenziale. E quindi Allora, l'altra cosa di cui volevo parlarvi era, questo era praticamente, diciamo, l'apporto di un software geografico nella fase di valutazione. Però poi abbiamo utilizzato un altro software che si chiama Geoda, che è un software più econometrico spaziale, per calcolare praticamente gli effetti di agglomerazione, di prossimità. Cioè, qual è l'idea di base? Allora, una particella vale tanto se è vicina a un'altra particella o sono cose che sono slegate fra loro? E quindi si applica un indice, allora lì ce ne sono diversi, abbiamo scelto l'indice di Moran che ci pareva il più adatto e l'abbiamo applicato sui valori che abbiamo calcolato per il canzio.
Questo passaggio.
Dunque, questo è un passaggio più che altro di analisi. Sì, perché in quel caso lì era una valutazione. Questo è un'analisi dei valori ottenuti.
Ma l'analisi non ha influito, non l'avete poi andata...
No, perché in realtà la domanda a cui volevamo rispondere è, ci sono dei cluster. Allora, quelli che vedete tutti in rosso sono particelle che hanno un valore alto e che sono vicini a particelle con un valore alto. E quindi effettivamente c'è un cluster. Esatto. Quelle blu scuro sono... Blu scuro sono invece particelle con valore basso vicine a particelle con valore basso. Il colore rosa in realtà sono particelle con un valore alto vicino a particelle con un valore basso. Quindi il contrario. Geoda. So che ce ne sono altri, però Geoda è quello che conoscevo, quindi abbiamo applicato quello. Perché... E quindi in realtà abbiamo visto innanzitutto come cambia la clusterizzazione a seconda se si considera il valore economico totale o se si considerano le singole funzioni, perché come vedete c'è una sorta di zoccolo duro se si considera la funzione produttiva, assorbimento del carbonio, biodiversità, ma anche la funzione ricreativa. Invece questa cosa si perde un po' quando si va a guardare la funzione produttiva. Quindi praticamente il discorso qual è? Se si volesse pianificare su un'area, non so, costruiamo una strada, tagliamo al centro la foresta del Cansiglio, in realtà si fa perdere di valore non solo a quella particella ma anche a tutte le particelle intorno. Quindi è un dato che effettivamente potrebbe essere utile. Così come là dove invece ci sono tante particelle rosa chiaro o celesti, sono in pratica le particelle dove invece una particella con alto valore e ci trova la particella con basso valore e viceversa. E quindi lì viene quasi da chiedersi ma perché, quindi si va a indagare, ad affinare di più la... Quindi questa cosa qui in pratica, allora, abbiamo fatto la stessa identica procedura per Sant'Erasmo, anche se abbiamo utilizzato metodi un po' diversi in alcuni casi. E
nel senso... Sai cosa vorrei? Io c'è un problema anche qua di tempo, no?
Sì, lei arriva
alle 6. Alle 6? No, però io devo fermarsi per ragionare un momentino su un po' di altre cose, cioè... Di fatto l'impianto per Santa Rosa, l'ho già visto altre volte,
sì, l'ho scritto, eccetera, eccetera.
Ma insomma, la cosa da fare, da un lato c'è da fare un po' una riflessione generale su quello che appunto è il contributo, diciamo, della dimensione geografica, come sembra che sia abbastanza evidente. Ma il tema è poi come è possibile sostanzialmente trasferire, no? Perché sul livello non solo locale, ma di area molto limitata si riesce appunto, no, a sviluppare a costruire un database geografico, no, che tiene conto di questa serie diversa di variabili sostanzialmente. Ma che tra l'altro richiede anche una serie di dati ancillari che altrimenti è difficile ricostruire. Quindi come passare sostanzialmente, da esperienze locali, che può essere un'area naturale o potrebbe anche essere un'area urbana, ovviamente, no? D'accordo? Qual è la distanza per disporre poi di un quadro di contabilità ambientale ad area vasta, sostanzialmente, che può essere appunto una provincia, piuttosto che una regione, piuttosto che un territorio di un paese. No? Quindi lì c'è un problema proprio di disponibilità, diciamo così.
Dunque l'idea... l'idea che...
Questo è un punto, sostanzialmente, come è possibile passare da un caso di studio che quindi trae vantaggio da una serie di condizioni locali, d'accordo, ad un quadro di carattere più generale. Questo poi apre un po' anche l'alternativa, insomma, si ragiona comunque sulle politiche ambientali a scala locale, e non è possibile sostanzialmente la costruzione di un quadro di conoscenza e quindi di politiche che derivano dal quadro di conoscenza a livello di area vasta o di intero paese. Questo è un po' un...
Allora, dunque, secondo... No, ho capito la domanda, perché comunque...
Sono una questione più complicata che...
Allora, ci sono funzioni per cui effettivamente... Prima...
L'altra questione invece è poi come queste due cose che stiamo varando, cioè questa cosa al LIN, al BIM, l'area del Bellunese, e lì c'è sicuramente lì un grosso attore, che è questo consorzio, d'accordo, che ha sicuramente tra le sue caratteristiche quello di soggetto che assume anche, diciamo, la responsabilità sociale per quanto riguarda, no, le politiche sul proprio territorio. E quindi com'è possibile coniugare un approccio di contabilità sulla dimensione geografica concretamente su quel territorio? Questa è una cosa che ci interesserebbe in maniera molto concreta. L'altra storia è quella delle foreste, che adesso domani mattina dobbiamo andare di via Torino, adesso è questione di qualche giorno, perché è stata completamente varata dalla regione, ma manca ancora la firma del nostro redattore, insomma, stupidaggine amministrativa. Comunque, nel giro di qualche giorno partiamo effettivamente, ci stiamo predisponendo. E lì, appunto, la questione, proprio lì il tema qual è? Cioè, è capire come mantenere un quadro di conoscenze aggiornate sul sistema forestale della regione, che è un terzo del territorio complessivo, con costi ridotti e con una buona frequenza di aggiornamento. Che non è un tema. E allora probabilmente di capire in che modo un ragionamento sulla di contabilità ambientale sul tema delle foreste può in qualche modo riorientare un sistema in grado di capire come funziona, dove va il sistema forestale della regione.
Dicevamo ieri sera al telefono, riversare questo lavoro sull'analisi di punti temporali apre nuovo.
Sì, sì, sicuramente, perché questo è praticamente quello che abbiamo valutato noi, è soltanto lo stock di apertura, poi in realtà è lo stock di chiusura dopo tot anni, sì. Chiaramente a seconda delle funzioni.
No, perché non è che si... guardando queste cose in una prospettiva temporale, e tu ovviamente hai dei valori che cambiano in maniera significativa, no?
Sì.
Tenendo conto di una serie, viene costruito una struttura ricettiva turistica. E appunto l'area, il buffer di interesse chiaramente, no, acquista ulteriore valore per così via. Quindi il proprio l'aspetto di dinamica temporale cambia proprio anche le modalità con cui si affronta, no, il tema della contabilità. Okay. E questo ovviamente è fatto con, avete lavorato appunto con dati ancillari e disponibili.
Sì,
certo,
sì,
sì. Fatto
stata,
non solo, ma con dati ancillari,
perché
anche i dati acquisiti dall'aeroplanino sono dati di fatto ancillari, anche quelli. No? Altra cosa quindi è come, diciamo, progettare che c'è un sistema di supporto, di conoscenza a supporto della costruzione di un sistema di contabilità.
Sì, io ho un'altra domanda, senza i piani di assestamento forestale non sarebbe stato possibile fare un piano.
Allora, noi non avevamo i piani di assestamento, perché chiaramente non è una foresta, e quindi lì abbiamo usato altre
tecniche.
Sarebbe stato più difficile, devo
Stefano,
dire,
l'approccio utilizzato è abbiamo dei dati, vediamo di ricavare qua. Però il tema è un altro, cioè abbiamo un problema di contabilizzazione. Quali sono appunto le cose che ci servono? Capito?
Allora,
il meccanismo è esattamente il contrario.
Dunque, io penso che la cosa principale in questo, almeno per come abbiamo ragionato noi, proprio partendo, per quello mi piaceva tanto quella slide di Jean-Louis Weber, cioè a livello locale sono piani di azione, quindi per un piano di azione c'è un'autorità responsabile. Quindi qual è lo scopo di questi conti? Essere funzionali a quello che l'autorità responsabile per il territorio deve fare. Quindi è chiaro che in questo caso avevamo un'autorità responsabile per quel territorio che aveva il piano di assessamento. Nel caso di non so, un altro tipo di risorsa, probabilmente ci sarà un'altra autorità responsabile per quella risorsa, per quel territorio. Quindi in questo caso bisognerebbe ragionare, non esiste una scala fissa per ogni porzione di territorio. Essendo una cosa che deve servire all'autorità che deve gestire quel territorio, a seconda dell'ambito di azione di quell'autorità si determinerà la scala. Nel momento in cui si determina la scala, si determina anche la scelta delle funzioni, perché non è detto che siamo uguali sempre per tutti. Quindi cambiando, poi io mi rendo conto, per esempio, nel caso delle foreste, cioè, ci sono delle funzioni che si calcolano con la premessa che ci siano i dati in modo immediato. Ad esempio quella del carbonio, quella produttiva, in realtà sono veramente la metodologia è lineare. Ci sono altre funzioni come quella produttiva che invece sono molto più complesse, con la biodiversità. E quindi in quel caso l'idea è sul territorio non è che si deve valutare sempre tutto, alcune cose si possono valutare subito, in altri casi si possono riconoscere quelle che sono le aree critiche che richiedono una valutazione supplementare. Quindi per esempio la biodiversità non è detto che debba essere valutata su tutte le foreste in Veneto, probabilmente ci sono delle aree protette che richiedono questa valutazione supplementare rispetto ad altre aree, ad esempio. La biodiversità è una delle funzioni più complicate e difficili, così come la funzione protettiva, non è detto che si usi sempre lo stesso modello, dipende, in quel caso ci stava bene perché era quello il ruolo principale che la foresta svolgeva in quell'area. Però probabilmente in altri contesti territoriali sarà necessario un altro modello. Quindi già lì, a chi conosce il territorio, già suggerire quale modello sarebbe da applicare, se si volesse applicare una funzione protettiva, diciamo, sarebbe già quello un input per una valutazione successiva. Infatti, però non è una cosa...
Tornando, appunto, purtroppo, anzi, abbiamo 5 minuti... Vabbè, la stazione...
Non lo so, no, più che altro che non vorrei perdere, perché io, cioè, mi hanno detto di andare sempre dritto.
No.
Magari sbaglio a casa.
No, adesso partiamo, abbiamo dei accompagnati. Ma e a che ora è esattamente il treno?
Alle 6, 18. 18.
No, ma non è questo io. E, no, però fermo, concretamente, tenendo conto un po' del adesso il lavoro che farai lì a mezzo ai boschi, appunto. È possibile immaginare appunto un tuo coinvolgimento? Perché adesso stiamo proprio costruendo il team. Come sarai messa tu?
Allora, dal punto di vista della disponibilità, io praticamente... Sì, dal lunedì al venerdì. Dal lunedì al venerdì durante gli orari di lavoro. Quindi si tratta di lavorarci fine settimana. Sabato e domenica comunque sono giornate utili. Difatti se dovessero anche fare dei laboratori, eccetera, io avrei le necessità di sabato.
Ma si può fare poi, anche, secondo te, poi insomma, vediamo anche... Ma si può anche immaginare un partenariato? Cioè tu su che asse...
Allora, con ISPRA no, perché lì un vincolo del contratto di lavoro che io non posso fare all'esterno la stessa cosa che faccio.
No, ma di partenariato istituzionale.
Allora, lì...
Università, Regione e ISPRA.
Non lo so, dovrei valutare perché effettivamente non lo so.
Ma tu continuerai a lavorare sui temi della contabilità o
non,
su altre cose?
Non dire, no, allora il tema è più generale, perché la valutazione dei servizi ecosistemici, quindi, ed è su scala più ampia, nel senso comunità europea. Quindi, e loro vogliono partire dalle zone costiere, quindi questa è. Quindi da quel punto di vista non ci sarebbe sovrapposizione, perché queste foreste a scala locale, zone costiere a livello europeo,
sì,
direi che
questo anno lavoriamo un po' su sta scuola delle foreste, delle montagne, però il prossimo anno vogliamo buttarci su dove mare. Andare.
Come?
Ma ti sei diretta a Milano tu?
Sì.
Mi risulta che ci siano tre nel 18 a Milano, ce n'è uno al 17.50 e uno al 18.20.
No, ce l'ho sul biglietto, beh, dovrebbe essere...
Bello piace, però...
Secondo lui ogni giorno fa quella linea, sai...
Allora, 18.05, la Santa Lucia è Milano centrale.
No, è un Eurostar. Perché gli intercity li hanno tolti tutti. I regionali c'erano.
Ah, l'Eurostar, è l'Eurostar, Eurostar. L'Eurostar avete comprato.
L'Eurostar Intercity.
L'Eurostar è
sì, perché c'era l'Eurostar
City. No, va bene, allora dai.
Ma dritto a Milano. Non esistono più e quelli regionali c'erano orari stranissimi.
No. Questo non lo conoscevo perché non tempo
di. No, va bene, va bene.
Sì,
non dobbiamo andare, sennò qua non ce lo metto.
Ok, quindi... No, mi dispiace lasciarla a metà.
No, ma non preoccupare, ma è... Adesso comunque tu di sabato puoi essere...
Sì, sì, ho visto, perché ho letto bene il contratto, per essere sicura di non mettermi nei guai. C'è scritto che sono vincolata da lunedì a venerdì agli orari di lavoro, quindi sabato... necessario la sera eccetera, visto che sono comunque temi interessanti, che è proprio la cosa più bella, è che è un terreno vergine, quindi in questo c'è caso spazio. Più si applica più si impara, quindi cioè, contenta anche di magari sacrificare il fine settimana se si riesce però ad arrivare a dei risultati costruttivi.
Va bene, allora ti l'accompagno, tu dai, stai partendo mi pare, no? Accompagno la tua.
Volevo partire domani.
Niente, domani montiamo in macchina e andiamo.
Io non riesco a essere partito.
Allora ciao, sono
su. Dove sei domani?
Dove sei
domani? No, 8:30 qui. Ho detto che non posso essere partito.
Domani? Allora,
però io potrei venire su da solo.
Domani mattina, 9:00 mi pialzo alle foreste perché deve firmare.
Ciao.
Sì, io l'accompagnerei, però devo anche spegnere qua, per cui se ci pensi tu, il computer è quello da portare giù, questa è la sacca del mio proiettore, che accompagnerei in funzione
all'epoca.
Cavo tutto da mettere qua dentro, sia l'alimentatore del mio proiettore, sia il mega cavo, era dentro la sacca.
La borsa del consiglio, ma che è la carta un po' di dice una cosa che abbiamo messo tu ieri molto meglio. Allora ti riassumo. L'amministrazione non intende la convenzione approvata fino a quando non c'è la firma del nostro rettore.
Ma
non
va dietro.
Dovresti interrompere così?